Rimaniamo in piedi solo un momento per la preghiera. Caro Dio, ti ringraziamo stasera per prima cosa per Gesù Cristo, nostro Salvatore. Ti ringraziamo perché Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ti ringraziamo per un popolo che lo crede. Siamo così felici di avere un Dio, non solo un Dio immaginario, un idolo immaginario, uno spirito immaginario. Non c'è niente di immaginario in merito a ciò, un vero e vivente Dio che vive con noi e in noi ed opera tramite noi, non per renderci una raffigurazione di Dio, ma per essere immagini viventi di Dio, lo Spirito Santo non che parla attraverso una raffigurazione, ma che parla tramite un vaso redento, Dio manifestato in carne. Come ti ringraziamo per questo? La grande colonna di fuoco che ci segue, o noi piuttosto seguiamo lei, e per tutte queste grandi manifestazioni dello stesso Spirito che compie la stessa opera che esso ha sempre fatto quando è venuto sulla terra, che consolazione ci porta. Ci siamo riuniti stasera, Signore, per nessun altro motivo se non per conoscere e imparare come tramite il tuo aiuto essere cristiani migliori, sudditi più adatti per quest'ora a cui ci avviciniamo. Non ci aiuterai, Signore, abbiamo bisogno di te, nel nome di Gesù. Amen. Potete sedervi. Con circa altre 30 o 40 domande, io non so come farò mai ad arrivarci. Ho cercato a fatica questo pomeriggio di vedere se potevo almeno portarle alla normalità, ma non ho potuto farlo. Ma voglio dire che farò proprio del mio meglio per rispondere a queste domande, perché sono ottime domande che vengono da cuori di cristiani. Ed io di certo voglio fare tutto quello che sono capace di fare per rispondere ad esse in modo tanto sensato quanto mi è possibile. E io voglio ringraziare il Signore per come ha aiutato stamattina ad aiutarci a prendere queste domande e per le risposte che ci ha dato. Ora le ho proprio qui dentro tutte mescolate, immagino altre 150 e ne abbiamo prese circa 20, immagino stamattina. E così ora, prima di iniziare, mi piacerebbe solo dire che se qualcuno volesse vedere questo articolo su una chiesa balla al rullo del tamburo, il ministro presbiteriano qui che guida la sua congregazione nel rock and roll, un programma per il sacramento. Fatemi solo vedere solo un minuto. Giovani membri ancheggiano al jazz, la ressa della passione diventa, parla della crocifissione in style moderno, nel rock and roll. Il pastore qui guida tutti i teenager lassù e attraversa le passioni di Cristo, la crocifissione recitata con rock and roll e jazz. Ebbene, è in Maryland. Ora, non è qualcosa di particolare? E poi, ecco la foto di quelli, vi stavo dicendo stamattina, di questi Beatles, il ritorno dei Beatles. Ecco gli articoli, dovreste proprio leggerlo dalla rivista e tutte le diverse cose, come fosse l'aver fondato una nuova religione. Ora il loro manager, ho un appunto dal giornale qui, non avete tempo, se qualcuno vuole leggere questi, oppure posso metterli sulla bacheca degli annunci, potete poi leggerli. E voglio solo mostrarvi che l'ora in cui viviamo è scioccante, potreste non comprenderlo, ma gente, cercate di comprenderlo, che cosa sono queste cose. Ho chiesto a fratello Caps, a una buona istruzione e può leggere meglio di me. Gli ho chiesto di leggere questo articolo dal manager dei Beatles. Puoi farlo, fratello Capson? Dichiara che i Beatles si meravigliano di se stessi e non ne traggono risposta. È incredibile, assolutamente incredibile, dice Derek Taylor, l'addetto stampa dei Beatles. Ecco, questi quattro ragazzi da Liverpool sono maleducati, sono profani, sono volgari e hanno conquistato il mondo. È come se avessero fondato una nuova religione. Sono completamente anticristo. Voglio dire, anch'io sono anticristo, ma loro sono così anticristo da scioccarmi, il che non è una cosa facile, ma sono ossessionato da loro. Non lo sono tutti? Sono ossessionato dalla loro onestà e le persone a cui piacciono di più sono le persone che dovrebbero essere le più indignate. In Australia, per esempio, ogni volta che arrivavamo in un aeroporto era come se fosse atterrato da Gaul o ancora di più il Messia. Le vie erano tutte assiepate. Gli storpi gettavano via i loro bastoni e le persone malate saltavano fuori dalla macchina come se un tocco da parte di uno dei ragazzi li avrebbe resi di nuovo sani. Donne anziane con i loro nipoti rimanevano a guardare mentre passavano. Potevo vedere le espressioni sui loro volti. Era come se qualche salvatore fosse arrivato e tutte queste persone erano felici e sollevate, come se ora le cose in qualche modo sarebbero migliorate. Taylor si ferma e si infila in bocca una sigaretta. L'unica cosa rimasta da fare ai Beatles, ha detto, è iniziare un tour di guarigione. Non è quello che gli disse? Molti verranno a me in quel giorno e diranno, Signore, non ho io, vedete? Ora, non potete vedere che non potete mettere la vostra fiducia in campagne di guarigione, non potete mettere la vostra fiducia in qualsiasi tipo di segno simile. L'unica cosa in cui potete mettere la vostra fiducia è il così dice il Signore dalla Bibbia. Ora, Chiesa, quello è esattamente dove ho cercato di mantenervi, figli miei. E se mi avvenisse qualcosa, e Dio mi toglierà da questa terra, non mancate mai. Ricordate questo con tutto il cuore, rimanete con quella parola, non lasciate quella parola. Qualsiasi cosa contraria ad essa, lasciatela stare, non importa cosa sia. Allora sapete che essa è giusta, vedete? Una campagna di guarigione ora. Peccatori che hanno persino scioccato i propri manager con la loro volgarità e sporcizia e sozzura e le persone gettano via le stampelle e vengono guarite guardando questi ragazzi. È così sudicio e sporco e anticristo. Vedete, è Satana in una campagna di derisione. Vedete, egli fa qualsiasi cosa che può fare Cristo, ma non può confermare la parola, vedete? Egli prenderà parte di essa qui e parte di essa qui, ma non può prenderla tutta insieme, vedete? Egli non può prenderla unita. Quindi, vedete, non sorprende che la Bibbia disse che avrebbe quasi sedotto gli stessi eletti se fosse possibile, lo spirito anticristo. Ora, anche il loro responsabile stampa qui, ha detto stampa, sta con loro, crede in loro e ha detto di essere posseduto dalla stessa cosa perché l'hanno conquistato. Quelle cose malvagie, quelli... Ora non vedete donne perché sto cercando di dirvi in merito a questo indossare pantaloncini, tagliarsi i capelli, tagliare le caschette e altro. È uno spirito. È uno spirito. Eccolo, proprio nelle nostre riviste principali, tutto quello che viene mostrato, il rock and roll, la roba nella chiesa, ebbene, è esattamente una montatura per Satana, e sono ancora chiese e denominazioni. Di nuovo alla parola, figli, il più velocemente possibile, e non provate a lasciarla, rimanete proprio con quella parola. Vedete come quello spirito anticristo può parlare in lingue, può mostrare segni, prodigi, può guarire i malati, può fare tutte queste cose, vedete? Quelle persone pensano di avvicinarsi a Dio, che quei ragazzi sono mandati da Dio, perché la Chiesa ha abbandonato la parola. Questi ragazzi appartengono a una Chiesa. Elvis Presley è un pentecostale. Pat Boone è della Chiesa di Cristo. Guardate quei tizi. Pentecostali, Chiesa di Cristo e tutti quelli con quei spiriti malvagi su di loro. Red Foley, una voce d'oro. Chiesa di Cristo. Canta i cantici religiosi come nessuno può cantarli e subito dopo cantano le canzoni rock and roll. Dai loro frutti li riconoscerete. Guardate a quali chiese appartengono. Elvis Presley sono membri dell'Assemblea di Dio. Eccovi, ognuno di loro lo voleva e Satana gliel'ha dato. Non vedete, amici, come non lasciate andare quella parola. Vedete, è uno spirito che vi prende. E dico a queste donne quando vogliono mostrarsi sexy in questi vestiti che Dio le farà rispondere per aver commesso adulterio. Se credete che io sia quello che dite, servitore di Dio, un profeta, ascoltate quello che vi sto dicendo. Vedete, potreste non essere in grado di comprenderlo, se non potete allora fate solo quello che vi dico di fare. Dio mi riterrà responsabile per quello che dico, vedete? Ascoltate molto attentamente. E ricordate che quelle cose sono uno spirito. Normalmente forse la persona, no? Ricordate, Dio in carne ed ossa. L'ho predicato non molto tempo fa, vedete? Vedete? Dio in carne ed ossa. Ora, ricordate solo, alcuni di noi sono mandati in questo mondo per entrare in questi regni, per dirci queste cose, vedete? È la preconoscenza, è Dio che parla, mostra. Quando giudicate qualcosa secondo la carne, bene, siete innocenti. Guardate qui, brava gente, onesta. Non vi direbbe una bugia né altro. E l'intera cosa è dal diavolo. Religiosi iniziano persino una campagna di guarigione, vedete? Proprio esattamente dall'anticristo, vedete? E ci sono presbiteriani e tutti questi, vedete quelle denominazioni come agiscono proprio nella stessa cosa. Ebbene, qui a Londra, in Inghilterra, proprio recentemente hanno avuto un gruppo rock and roll per imitare Cristo e Giuda e tutti questi, e hanno chiamato Cristo Babbo e hanno detto tutte queste parole che dicono quei ragazzi pazzi, vedete? Gli adolescenti hanno conquistato il mondo. Ora sapete che la Bibbia lo predice. Ingrati, scellerati, senza affezione naturale, mancatori di fede, calunniatori, disobbedienti ai genitori, vedete? Gli adolescenti hanno conquistato il mondo e lo hanno fatto. Sono andato in un locale l'altro giorno, suonavano questo, uno di questi vecchi surici jukebox, tutta quella roba, non volevo neanche portare la mia famiglia, disse alla signora, quanto costano quei dischi? 10 centesimi l'uno. Quanto suoneranno in un'ora? Me lo disse, ecco il denaro, lo scolleghi. Ebbene, disse lei, non potrei farlo. Quei ragazzini vengono qui per farlo suonare, quindi non potevo spendere in quel posto il mio denaro, sono andato da un'altra parte. Vedete, quella roba vi rende nervosi, dovreste scendere a prendere un mucchio di tranquillanti dopo aver ascoltato quella roba folle. Quello proprio irrita un cristiano. Se vi piace quel tipo di roba, sapete cosa non va in voi, dovete essere salvati. Perché quello che c'è in voi si sta cibando di qualcos'altro oltre alla parola, si sta cibando di... Non potreste immaginare Gesù fare una cosa del genere, vero? Potreste immaginare uno dei profeti che fa una cosa simile? Non vedete, amici, che tutta l'intera cosa è dal diavolo? E la Bibbia disse come lui sarebbe venuto in forma di religione e avrebbe fatto proprio esattamente come Cristo. Vedete, ma l'unico modo in cui sarete mai in grado di capirlo non è unirvi a questa chiesa o unirvi a quella chiesa, è rimanere con la parola. Egli è la parola. Ora, il Signore benedica ognuno di voi. Andremo direttamente alle domande e ora per circa un'ora e 15 minuti non sarò capace di finire tutte queste domande. Ce ne sono proprio delle pile. Penso siano buone domande, sono davvero buone. Allungherò proprio la mano e prenderò una da qui e là mentre proseguirò. E ora rispondere... Pensavo stasera di scendere solamente e lasciare che qualcuno le leggesse e dicesse sì oppure no, sì. Quello non è trattare giustamente le persone. Hanno fatto queste domande per avere una risposta, io non lo farei, perché prenderò quelle che posso e quelle che non posso le prenderò la prossima volta. E ora, io, a proposito, domenica prossima, non lo so. Vi dico, se contatterete Billy in qualche momento, fra ora e mercoledì, potremmo dover partire. Ora ecco una cosa, sono molto in ritardo nei colloqui. Billy mi ha fatto vedere un mucchio così alto di colloqui e stanno aspettando alcuni di loro da mesi. Bene, mentre sono qui devo prendere alcuni di quelli per alcune delle riunioni e fare tutto quello che posso per equilibrarlo. Questa settimana pregherò mentre sono via e chiederò al Signore cosa vuoi che faccia, che finisca queste o accettare i colloqui. Se accetterò i colloqui, allora io proprio correrò, verrò a casa domenica e proprio da qualche parte mi sbrigherò coi colloqui e continuerò proprio tutto il giorno coi colloqui. E se non lo sarà, ebbene dovrò rimandare i colloqui finché tornerò. E se non lo sarà, allora risponderò io, Billy mi manderà un biglietto. E vi dico, è bello questi cari ragazzi dirvi come hanno simpatia uno per l'altro, l'amore che hanno uno per l'altro. Uno lo dirà all'altro e l'altro dirà, Billy chiama solo una sezione, circa 150 miglia, e gli altri si mettono in contatto con gli altri. Si amano l'un l'altro, non vogliono mancare nulla. Vogliono essere qui ogni minuto per vedere cosa avviene. Perché se il Signore dovesse dare qualcosa, vogliono essere qui per riceverlo. E li apprezzo. Ora ricordate, cari amici, stamattina ho fatto un'affermazione su alcune delle domande e noto che alcune di queste sì, hanno ancora, che ho ricevuto stamattina, sono ancora in merito a persone che traslocano in Arizona, vedete? Pensavo che avrei voluto, fatto meglio chiarirlo, così che possiate comprendere. Ora, non pensate che stia cercando di dire alle persone dove possono vivere, quello che possono fare. Ora, non sto dicendo quello, mio caro fratello. Ci sono persone oneste che vogliono traslocare bene, chiunque voglia traslocare, di certo sarò contento finché sarò là sono qui circa 10 volte quello che sono là. Tra ora e Natale sarò là circa 4 giorni, poi immediatamente dopo quello partirò per oltreoceano. Sarò qui al tabernacolo forse 2 o 3 settimane prima di andare oltreoceano in un risveglio, come di solito faccio in questa primavera. E poi da là ho solo una riunione in tutta l'Arizona, e quella sarà a gennaio, a Phoenix, 2 sere con gli uomini d'affari cristiani. Vedete, io non... Se le persone là fuori... Potreste spegnere quel nastro? Ora, mentre stasera inizieremo su queste domande, prenderò una qui e... Vi stanno piacendo? Dite a me. E in questo momento penso ci facciano bene. E io credo che a breve, guardando stamattina, prima di scendere qui alcuni testi, alcuni punti della Bibbia, ho pensato, oh, che cosa meravigliosa sarebbe mentre aspettiamo la venuta del Signore, che cosa meravigliosa sarebbe tornare indietro attraverso quei personaggi del Vecchio Testamento, attraverso Giobbe, attraverso là e fare una serie di riunioni su di essi, non sarebbe meraviglioso solo per mostrarvi come simboleggiano proprio oggi l'intera parola legata assieme e tutto in merito alla distruzione e i tempi antichi e come simboleggiano oggigiorno. Come tutto nel Vecchio Testamento parla della venuta del Signore Gesù. Ora, la prima domanda che ho tirato fuori da qui, fratello Branham, è sbagliato che una cristiana si metta i bigodini? Anche quanto dovrebbero essere lunghe le sue maniche? Grazie, una sorella. Ora, quello significa molto per quella donna. Ora, per alcuni di noi fratelli potremmo pensare, oh, questa donna sciocca, ma non è sciocco per lei, e vuole sapere. Ora, in merito al mettere i capelli in, cos'era, codino o qualcos'altro? Scusate, io non, cioè, scusate, bigodini, scusatemi, fermagli, codini. Ora, quello che le ragazze erano solite indossare anni fa, ricordate il genere, non era giusto, lo chiamavano codini proprio in un certo senso, ricci che scendono, no, bigodini, scusatemi, amici. Quanto dovrebbero essere lunghe le maniche che indossa? Io non penso ci sia qualcosa in merito a quello, non lo so. Vedete, quello che non posso sostenere con la Bibbia, io non voglio dire troppo in merito. Ora, vi sto dicendo questo solo da parte mia, perché non ho una scrittura per sostenere. L'unica cosa che ho per le signore in merito ai loro capelli è di non tagliarli. Come vogliono portarli, quello sta a loro. E in merito ai bigodini, effettivamente, non so che cosa siano. E se non sono queste cose che sembrano mollette, abbucate, se infilano nei capelli, sono più o meno la sola cosa che conosco. E la lunghezza delle maniche, penso, essendo una cristiana, Dio ti direbbe cosa fare in merito a quelle cose. Vedi, credo che come persona cristiana dovresti sapere come farlo. Non penso che Dio taglia certe lunghezze, qualsiasi cosa sia. Finché hai un aspetto decente, onorevole, pulito, io penso che vada bene. Voi no? Vedete? Ora, quella è solo la mia opinione. Ora, questa sono io, vedete? Perché non posso sostenere altro con la scrittura. Credo che stamattina sia sorta la domanda in merito a colorarsi i capelli, sapete, con un certo colore. Ora io cioè, non posso dire niente in merito a ciò, non lo so, ma io non ho alcuna scrittura per dire di non colorarsi i capelli. Ora, quello è quello, voi donne vi piace avere un bel aspetto, dovreste avere un bel aspetto. Il fratello Branham non è contro voi figliole, siete mie figlie, io vi amo e io non voglio stare a sgridarvi, io non lo farei proprio. Sto solo cercando di aiutarvi, ma ora, guardate, lasciatemi dire questo in risposta a quella domanda. Siete pronte? E per voi sul nastro, eccolo, sorelle. Se c'è un dubbio in merito, non fatelo. Ma se siete riempite dello Spirito di Dio e guidate a farlo, finché non interferisce con la Scrittura e non interferisce con una domanda, siete perfettamente soddisfatte che è la volontà del Signore, allora andate avanti e fatelo, vedete? Perché non c'è scrittura che dica no, vedete, in merito. Non dice niente di simile nella Bibbia. So che Isaia 5, credo sia, parlava delle donne come indossano vestimenti mutevoli e tutto così, ma quello era orgoglio, altro, finzione. Se lo fate per orgoglio, allora è sbagliato, vedete? Esaminate il vostro cuore davanti a Dio. Se non c'è scrittura in ciò, nel modo in cui lo Spirito vi guida, andate avanti e fatelo. Ma ora, quando si arriva a dover avere capelli lunghi o capelli corti, tenete i capelli lunghi. Quella è la Bibbia. Qui c'è una domanda e potrei rispondere proprio ora. E qui dentro, l'ho vista stamattina, l'altra volta, dice, batti sempre sulle donne come non devono portare i loro capelli, ma non dici mai niente dell'uomo. Se vedessi un uomo che entra qui con i capelli lunghi che scendono sulla schiena come una donna, direi, Signore, perché non vai dal barbiere? Sembri una donna. Vedete, ma l'uomo di solito non lo fa, vedete? Non quanto l'uomo... Ora, non è l'infallibilità dell'uomo, sono tanto colpevoli quanto la donna. E comunque un uomo che lascerà che sua moglie faccia ciò è colpevole del doppio, perché dovrebbe essere quello che decide in casa. E quell'uomo non può neanche governare la sua casa, come potrebbe farlo nella casa di Dio, vedete? Sono così grato per il nostro gruppo di donne che vengono qui. Lo dico con rispetto ed amore. E ora Dio sa che questa è la verità. Io ero solito avere un amico predicatore giù a sud che aveva una delle chiese più pulite che avessi mai visto, dove andavano donne, le donne più belle che avessi mai visto, sedute là, santamente, piamente, con i capelli lunghi. E ho sempre ammirato l'andare in quella chiesa. Il Signore Gesù oggi mi ha dato una chiesa qui che splende 100 miglia più di quella, le mie donne. Non sto sgridando per essere cattivo, sono solo felice per voi. Io proprio non voglio che Satana metta piede da qualche parte, vedete? Voglio che andiate verso l'alto, non indietro. Non lasciate mai che un uomo vi inganni con qualche incantesimo o qualcos'altro di simile, dicendo qualcosa, oh, ebbene non è. Vedete, ecco come Satana interpretò la parola d'Eva, vedete? Credete solo quello che la parola dice. Bene, molto urgente. Fratello Branham, sapendo che il tempo sta finendo e si sta instaurando l'eternità, quale sarebbe il tuo consiglio per una coppia che pianifica il matrimonio? Andate proprio avanti e sposatevi. Vedete, andate dritti avanti come se doveste vivere altri 100 anni qui sulla terra. Proprio andate avanti, mantenete il vostro cuore su Cristo, non i vostri cuori su queste cose del mondo, ma su Cristo, vedete? Proseguite proprio, sposatevi, figlioli, Dio vi benedica nel vostro matrimonio. Caro fratello Branham, sono stato battezzato nel nome di Gesù. La parola dice che riceverete il dono dello Spirito Santo. Questo significa che il battesimo, lo Spirito Santo, o significa che dovrei ricevere il dono? Certo, dovrei ricevere un'esperienza certa con il battesimo. Sono ansioso di essere riempito con lo Spirito. Per favore, scusa la lunga nota, essendo molto tempo che volevo chiederti questa domanda. Grazie. E la persona ha firmato col proprio nome, gente fuori città. Ora, ecco una buona domanda. Ora, il battesimo con lo Spirito Santo è un'esperienza certa che una persona deve ricevere. Ora, lasciatemi solo per un minuto chiarirlo un po', vedete? Ora, molte persone hanno l'idea, credo sia travisato, e forse proprio qui per la Chiesa e per la Chiesa che sta ascoltando. Ci potrebbe essere una domanda. Ora, quando parlo di non credere che l'evidenza iniziale dello Spirito Santo sia il parlare in lingue, io non lo accetto. Credo, con l'aiuto di Dio, di poter dimostrare nella Bibbia che è errato, vedete? Perché il parlare in lingue è un dono dello Spirito Santo. Quanti lo sanno? La guarigione divina è un dono dello Spirito Santo. Ed ecco i Beatles che lo fanno, vedete? Satana può imitare qualsiasi di quei doni. Streghe, maghi possono parlare in lingua e interpretare. Nelle giungle, molte volte un mago parlerà in lingue, berrà sangue da un teschio umano e interpreterà lingue sconosciute. Là, in Arizona, quando fanno l'antica danza della festa della danza del mais, gli indiani avvolgono questi serpenti toro attorno a sé quando cercano di pregare che Dio mandi loro la pioggia per il loro mais, la chiamano la danza del mais, prendono un'infiorescenza di mais, la mettono attorno e formano una nuvoletta e danzano. E lo stregone esce con delle corna in testa, corna di bufalo, e danzano con questi serpenti toro attorno a sé, di maghi e molti di fumatori di pipa e altro attorno al posto. In quel tempo non permetteranno a alcun uomo bianco di stare nei dintorni, ma li osservate col binocolo. E ho degli amici indiani che sono andati alle loro danze, quelli che non sono cristiani, certamente, e danzano in questa danza del mais tenendo questi serpenti, ed esce il mago, si taglia con dei coltelli e tutto il resto, e alla fine vanno nello spirito e parlano in lingue e le interpretano. Oh, potrei portarvi proprio a 3 o 4 ore da qui, dove una medium metterà una matita sul tavolo ed entrerà in una trance e ogni cosa del genere, agiterà le mani, con la matita si alzerà e scriverà in lingue sconosciute, e la maga si alzerà e vi dirà cosa dice. Ora, quella non è l'evidenza dello Spirito Santo, vedete? Non potete fare affidamento su quello, non potete fare affidamento sul frutto dello Spirito, perché il frutto, il primo frutto dello Spirito è amore. La scienza cristiana esercita più amore di chiunque io conosca, e loro rinnegano persino che Gesù Cristo sia divino. Vedete? C'è solo un'evidenza dello Spirito Santo di cui io sappia, e quella è fede genuina nella parola promessa dell'ora. Ora, quei giudei vennero, avevano più religione di quella che avevano i discepoli, erano uomini più addestrati nelle scritture dei discepoli, perché loro erano pescatori, esattori delle tasse e così via, e avevano una fede reale e una fede genuina in quello che stavano facendo. Ora, ascoltate attentamente, ora, non mancate questo, vedete? Quando si arriva a trarre dei frutti dello Spirito, immagino non ci fosse alcuno di quei sacerdoti buoni e gentili che non potessero eclissare Gesù Cristo in ciò. Egli andò al tempio, intrecciò delle corde, guardò loro con ira, rovesciò i loro tavoli e li gettò fuori dal luogo. È giusto? La Bibbia disse che egli li guardò con ira. La Bibbia lo disse. È esattamente giusto. Quindi vedete, quei sacerdoti erano gentili, mansueti, uomini comprensivi. Quando si arriva ai frutti dello Spirito, potevano mostrare più frutti dello Spirito di quanto Gesù potesse mai. Quando si arriva alla teologia, non sapevano, avevano una scuola da cui egli uscì. Da dove è venuto quest'uomo? Da dove è venuto? Quale carta d'associazione possiede? A quale organizzazione appartiene? Non sappiamo da dove sia venuto. Era nato assolutamente come un tipo rigettato, nato di nascita illegittima. Ebbene, potremmo portarlo qui in pochi minuti e mostrarvi tramite le leggi, avevano diritto di fare quello che fecero. Quando ci arrivò a quello, perché? Perché mancarono di vedere che egli era quella parola promessa dell'ora. L'unico modo in cui lo avrebbero riconosciuto, quando Gesù compì la parola, essendo in grado di dir loro quello che avevano nel cuore, quello che avevano fatto, egli era un profeta secondo la parola di Dio. Quello che diceva veniva a compimento, ogni parola, parola per parola. Egli era il profeta di Dio, servitore. Dio il profeta. Non era la prima, il profeta di Dio, e questo è Dio il profeta. Non il profeta di Dio, quello era Malachia, Geremia, Isaia, ed Elia e così via, ma questo era Dio il profeta. Non il profeta di Dio. Lo afferrate ora? Tutti i profeti che simboleggiarono la sua vita in parte fecero la loro parte, ma lui c'era la pienezza di tutti i profeti. I profeti, la parola del Signore veniva a loro, i profeti, ma costui era la parola e il profeta, la stessa persona, vedete? Ora, quando un uomo riceve Cristo nel modo in cui egli è, non potete accettarlo come essere, vedete? Ora, alcuni di loro dicono: ebbene, sono luterano. Ebbene, non c'è niente contro questo. Ma le aquile non si cibano di questo, vedete? Quello andava bene per quanto serviva, quello era cibo fresco per quel giorno. Sono di Wesley, questo va bene. Ma vivi nel passato, vedete? Ora, quelle persone dissero: ebbene, abbiamo Abramo come nostro padre. Quel profeta disse: Dio è in grado di far sorgere i figlioli ad Abramo da queste pietre, vedete? Noi apparteniamo a questo, apparteniamo a quello. Quello non aveva niente, disse: voi generazione di serpenti, chi vi ha mostrato di fuggire dall'ira? Non iniziate a dire: abbiamo Abramo come nostro padre, perché Dio è incapace di suscitare figli di Abramo da queste pietre, vedete? Quindi essere un teologo ben istruito non aveva niente a che fare con ciò. Essere gentili e miti non aveva niente a che fare con ciò. Cosa lo rese diverso? Egli era la parola fatta carne, non la parola per il giorno di Mosè. Mosè era per quel giorno parola, non la parola per i giorni di Noè. Noè era la parola per quel giorno, non il giorno la parola per il giorno di Elia. Elia era quella parola per quel giorno, ma egli era la parola del tempo presente. E loro stavano vivendo nel passato. La stessa cosa si ripete. Quella è l'evidenza dello Spirito Santo. Quando Dio ti rivela e tu lo vedi, così dice il Signore e lo accetti. Non quello che sei tu, quello che eri, né niente in merito, è quello che Dio ora ha fatto per te. Ecco l'evidenza. Gesù disse, egli ci diede l'evidenza dello Spirito Santo, Giovanni 14. Egli disse, ho molte cose da dirvi, non ho il tempo di farlo. Ma quando verrà lo Spirito Santo, egli vi dirà, vi ricorderà le cose di cui io vi ho parlato e vi mostrerà anche cose che devono avvenire. Non vedete? Ecco l'evidenza. Quello è predire ed essere, avere la divina interpretazione della parola scritta. Ora, quella non è l'evidenza di un profeta? Nella Bibbia un veggente era un uomo che poteva predire e sarebbe stato perfetto esattamente. Non qualcuno su cui si erano state imposte le mani, quello è un dono. Un profeta è predestinato, è nato per essere un profeta. Vedete? Tutta l'intera vita era un profeta. Quello è un ufficio, ecco dove le persone, molte delle domande qui sono, ebbene la sposa, questo sarà, la chiesa è, vedete voi? Voi non potete dividere quello che sono la sposa, sono gli eletti di Dio. La chiesa attraversa, sono quelli di cui essa dice, chiunque voglia che venga. Ma la sposa sono gli eletti di Dio. Ci sono cinque uffici eletti di Dio, poiché Dio ha posto nella chiesa apostoli, profeti, insegnanti, pastori, evangelisti. Dio ha fatto questo. Uomini come diaconi e così via e tutto il resto, ma vedete, ma Dio ha posto nella chiesa per il perfezionamento della chiesa. Non si può dividerlo. Ora lo Spirito Santo, quando esso verrà, esso vi sarà testimone, vedete, che questa parola è giusta, la parola per oggi, non la parola per Lutero. La parola non per Mosè, testimoniamo che essa è la verità, ma è un altro giorno. Ora, se Gesù fosse venuto e avesse detto ora, come Mosè, vi ha portati tutti fuori dall'Egitto, sono venuto per portarvi da qualche altra parte, e se gli avesse detto, mettiamoci al lavoro, costruiamo un'arca, io sono il Signore Dio, io ora spazzerò via il mondo inondandolo, sommergerò il mondo, tutti loro, ebbene, e sarebbe stato fuori. Vedete, la Scrittura non disse mai che egli sarebbe venuto così. Vedete, non sarebbe stato il Messia, non importa quante arche costruisse o quello che avrebbe fatto, egli non è ancora, egli non sarebbe qualificato come il Messia. Alleluia! Eccovi, è la qualifica. Sì, Signore. 1 Corinzi 13 dice questo. Quando verrà la perfezione, quello che è parziale sarà terminato. Così, tutte queste piccole cose, saltare su e giù come un bambino che cerca di parlare in lingua e tutte queste altre cose, quando la perfezione è oggi, abbiamo per l'aiuto di Dio la perfetta interpretazione della parola con divina rivendicazione. Allora quello che è parziale sarà terminato. Quando ero un bambino parlavo come un bambino, comprendevo come un bambino, ma quando divenni un uomo misi da parte le cose da bambino. Amen. Inizio a predicare e poi non prendo queste cose. Fratello Branham, l'ho finita? Ho preso in considerazione il battesimo del Santo, sì, quella riguardo ciò, non è così. Bene, scusatemi se non la prendo in considerazione, proprio perdonatemi, sono domande così belle, potrei proprio rimanere un'intera sera su una domanda, fratello, e poi non toccarla neanche. Ti apprezzo come servitore di Dio, il credere e credo al messaggio della verità. Mia moglie non mi ascolta, dice di tutto riguardo a questo messaggio e non vuole ascoltare nessun nastro. Mi ritrovo con un problema nervoso anche al lavoro. Voglio che anche mia moglie creda e preghi per i miei figli. Fratello Branham, voglio essere amico di Dio. Voglio essere trovato nella volontà di Dio per la mia vita. Voglio essere suo servitore. E la persona scrive, gira, aspettate un momento. Quando ero piccolo, dicevo a tutti che volevo essere un predicatore. Non so cosa Dio vuole che io faccia. Sono disposto a fare tutto per il Signore, tu nel Signore. Ora, una buona domanda. E l'uomo è sincero, sua moglie, la sua compagna. che è parte di Lui. Posso aggiungere qualcosa a questo? Fratelli miei, dico questo nel nome del Signore. Uno di questi giorni, se piace al Signore, penso che protegerò proprio e farò il nastro su matrimoni e divorzi. Vedete, porterò proprio qui al tabernacolo. Se separa, dovrà proprio separare. Ma dimostreremo che è la parola del Signore. Guardate, fratelli miei, ascoltate questo. Sapete quante volte si prende la compagna sbagliata qui sulla terra? Un paio di begli occhi chiastani o blu, grigi, vi adescano in un posto in cui voi non avreste dovuto ascoltare. Molti uomini si rendono conto di questo. Un uomo che si sposa dovrebbe prima avvicinarsi in preghiera. Non dovreste scegliere una donna essendo molto bella nell'esteriore, ma molto bella all'interno, una che sarà una madre per i vostri figli. So che questo sembrerà terribile da dire per un ministro dal pulpito, ma ero solito andare con il compratore di bestiame quando ero all'Ovest. Compravamo bovini da riproduzione e volevano iniziare una razza. E là imparai molto, che mentre notai quei banditori e le cose che stavano facendo quei compratori, ero solito andare con un tipo anziano, veniva qui in chiesa con me, lo portai a Cristo, un perfetto infedele tanto per cominciare, il signor Jeveres, molti di voi lo ricordano, un allevatore del Colorado. Andavamo e loro arrivavano da una mucca, una volta vidi una piccola vitella riproduttrice che vendevano per $11,000, solo una piccola vitella, non era ancora stata gravida. E dissi, Jeff disse, se avessi i soldi li metterei su quella vitella. E pensai, ora è un allevatore, se ne intende dei suoi affari. Dissi, Jeff, perché tu vorresti, qual è la qualifica? È una Hereford, quella venduta per $300 tempo fa, secondo me sembrava una vitella migliore e tutto. Lui disse, guarda Billy, ecco una cosa che non comprendi, nel comprare bestiame, disse, penso che dovresti stare sulla tua strada e predicare, ma disse, non comprendi il bestiame, disse, ora guarda quella mucca laggiù, scendiamo là, disse, vedi quello sguardo fisso, selvaggio nei suoi occhi? Disse, sì. E disse, i suoi piccoli, e i suoi nipoti, e i suoi pro-pro-pro-nipoti avranno quello sguardo fisso, selvaggio. E disse, diventeranno magri a forza di correre, non saranno mai madri per i loro vitelli. E disse, non si potranno mai ingrassare, non faranno mai carne. E disse, guarda questa piccola vitella che è stata venduta, guarda che aspetto gentile. Guarda lo sguardo pacifico sul suo muso, quello sguardo gentile. Nessuno sguardo fisso nei suoi occhi. Disse, sarà una vera mamma per i suoi vitelli. E i vitelli dei suoi vitelli, i vitelli dei vitelli continueranno a essere in quel modo. E disse, saranno tutte madri. Se possono prendere il giusto tipo di toro riproduttore per quella mucca, vedete? Faranno dei piccoli. Ma quello sguardo fisso sul volto ne farà sempre un misero capo di bestiame se un uomo cerca di comprare bestiame. E sì, sì, signore, grazie. E la stessa cosa si applica alle donne. Prendete una di quelle con il volto truccato, lo sguardo fisso, che sembra un tipo di animale, cercando di sfigurarsi dall'essere un essere umano, non farà mai nulla. Correrà via sempre. E il cristianesimo non è bellezza all'esterno, è all'interno. Pace, quiete, adornarsi con uno spirito pacifico, quieto, che è di gran prezzo davanti al Signore. Ecco quello che vogliamo cercare nelle donne e nell'uomo, e chiunque sia. Ora, fratello Branham, domande. Una donna cristiana dovrebbe portare semplice gioielleria come collane o perle? Ebbene, sorella, so che significa molto per te. E significa molto per me che tu ponga la tua fiducia nel fatto che ti dica la verità. Ora ricorda, la Bibbia disse, quando vi adornate, non adornatevi con gioielleria costosa e perle e ogni tipo di gioielleria da indossare, ma lasciate che quell'ornamento sia pace, quiete, uno spirito mite che ho appena citato, che è di gran prezzo davanti al Signore. Ora, con quello non intendo, sorella, che se avessi una spilla, ora questo sono io, non il Signore, se tu avessi una spilla che vorresti indossare, una piccola collana che ti ha dato tuo marito, forse il tuo, qualcosa come quello che indossi ora, secondo me, non penso sia male. Ora, quello sono solo io. Ora ricorda, voglio essere chiaro, è la mia opinione. Ma penso che sia l'approccio verso ciò, è il modo in cui lo fai, vedi? È il motivo dietro ciò. E quando vedi che ti sta prendendo, allora lascia stare quella cosa. Ma penso che se portatela nel nuziale, ora io so che voi gente nazarena di solito non battezzavate neanche una donna che portava l'anello nuziale, vedete, io non credo che sia necessario. Nella Bibbia portavano anelli nuziali, solo che veniva chiamato piastrina sulla testa, 9 pezzi di monete in esso, ma io, per mostrare che erano sposate, ora penso che vada bene. Se le donne vogliono vestirsi e darsi un aspetto decente, pulito, signorile, ebbene, penso non ci sia niente in merito, secondo me. Ma quando iniziate a mettere quella cosa per farne un piccolo orgoglio, allora siete in errore. È la vostra attitudine. Voi donne, ricordate qui non molto tempo fa che avevano quelle che chiamavano gonne scandalo? Penso che stiamo uscendo ancora. Sono peggiorate, ora sì, sono scandalose invece di scandalo. Ma erano soliti avere una commedia non molto tempo fa, avevano le ragazze. Giovani donne, e certamente anche quelle anziane lo fanno perché sono tutte vogliono essere giovani. Non intendo voi sorelle, intendo le donne del mondo. E tagliavano le loro gonne in alto, ogni volta circa l'altezza un piede in più. Poi indossavano un indumento intimo e sembrava quello. E quando facevano un passo, mostrava questo indumento intimo con il pizzo, gli oli o qualsiasi cosa fosse. Che sapete, è venuta da me una ragazza che era una ragazza di Dunkard, appena ricevuto lo Spirito Santo apparteneva all'Assemblea di Dio e quello è stato a Fort Wayne, Indiana, dove mi sono sposato. E lei venne da me una brava signorina e disse: Fratello Brano, voglio farti una domanda. Disse: Bene, sorella, che cos'è? Lei disse: Pensi sia sbagliato per una ragazza cristiana indossi una gonna scandalo? Disse: Sorella, questa è una cosa che io proprio non capisco. Cos'è una gonna scandalo? E lei mi disse cos'era. Lei disse: Mostra la sottoveste. Dissi: Cosa c'è nelle donne che le faccia voler mostrare i loro indumenti intimi a qualche uomo? Cosa farebbe? Cosa ha a che fare una ragazza cristiana col fare una cosa simile? Potresti immaginare un cristiano? Ora guardate, un uomo. Non c'è molto in lui quanto si considera il corpo. E lui, se andasse mezzo nudo, non ci sarebbe nessuno scandalo. Non per sostenere l'uomo, ma loro, sapete che quale tipo di donna sarebbe tentata da un uomo senza camicia e pantaloncini o qualsiasi cosa avesse la grande cosa, l'aspetto tacchiato, sembra sformato e svenevole, io orribile. Vedere questi uomini qua fuori penso che farebbe vomitare una donna a guardare una cosa simile. Se lei avesse. Ora, prendete una donna e mettetela così. È un tempio diverso. Comprendete? Bene. Io penso che in quanto a una collana, oppure ora se vi caricarete come se fosse passate per un negozio di bigiotteria con una calamita addosso, io penso che. Scusatemi, non volevo dirlo in quel modo, ma quello è sbagliato. Se qualcosa mi ha fatto voltare contro la prima volta, mi ha fatto vergognare dell'America, fu un giorno, ero in Svizzera, il fratello Arkenbry e io avevamo trovato un bel posto laggiù a Losanna dove potevamo prendere una gran bella costata, grande circa così, circa 3/4 di libra, penso circa 30 centesimi di denaro americano, oh, vivevamo come re. Andavamo là ogni giorno e tutti loro bevevano vino, sapete, la loro acqua non è buona e io non bevevo quel vino, quindi mi presi una piccola brocca da un alimentare che aveva acqua distillata e mi portavo quella brocca ovunque andavo. Immagino tutti pensassero quel ragazzo si porta a suo marchio, quindi ce l'avevo in mano e scendevo là in questo locale dove tutto vendevano queste costate. Un giorno arrivò Miss America in una Chevy modello 28. Un piccolo barboncino seduto in braccio e lo portò là dentro e aveva abbastanza. Quelle due donne avevano abbastanza bigiotteria, grandi cose lunghe, orecchini che scendevano giù e trucco, ed entrambe sui 50 anni della mia età. E avreste pensato che volessero essere quindicenni? Ma cosa stanno cercando di fare? Cercano di guidare nella vita guardando attraverso uno specchietto retrovisore, guardando indietro a quello che erano. Ora, un cristiano non fa questo. Un cristiano non cerca neanche di essere quello che era, non guarda dove è stato, guarda dove sta andando. Vedete? Vedete, non prestate attenzione a quello che eravate allora, l'avete già vissuto, non ci tornerete mai. Quello è passato e qualsiasi uomo che guida lungo la via della vita guardando in uno specchietto retrovisore farà un incidente. E così farete voi su questa strada cristiana, non guardate indietro a quello che eravate, guardate a quello che sarete. Paolo disse: Dimenticando quelle cose che sono nel passato, proseguo verso il palio della superna vocazione. Ora, ma vi ha fatto vergognare, portarono questo piccolo cane puzzolente là dentro e lo misero sul tavolo. Ora, quello avrebbe fatto vomitare chiunque. E giocando con quel cane proprio là, mettendolo lassù proprio con le loro mani, e poi iniziare a mangiare con quelle stesse mani. E il cameriere venne là, blatterò qualcosa, il dottor Guggenbühl era con me, iniziò a ridere, girò la testa e disse: che cosa ha detto? Disse il cameriere, ha detto: tiralo via. Dissero: no, lei è americana, lascialo stare. In altre parole, non sa di meglio, vedete? Quando sono nato a Sant'Angelo, a Roma, ora pensate a questo, al Vaticano, a Roma, in Italia. A Sant'Angelo avevano un cartello per le donne americane: prima di entrare in questa catacomba, per favore indossate indumenti per onorare i morti. La Chiesa Cattolica. Vedete? Domanda, fratello Branham, dove sarà la sposa quando la terra esploderà e arderà? Sarà in un luogo come i figli di Israele erano in Goshen quando scesero le piaghe? La sposa sarà sulla terra quando questo avverrà? Se è così, dove? E la sposa sarà in un unico luogo al tempo del rapimento? La sposa, quando la terra esploderà al tempo del rapimento, sarà il risveglio dei morti e la riunione dei viventi con i viventi affinché avvenga il rapimento. Ma la sposa, ora vedete uno di essi, è un rapimento qui molto indietro, prima del millennio. E quando la terra arderà, è di nuovo qui dopo il millennio e dopo il giudizio del trono bianco, vedete? I santi saranno accampati sulla distesa della terra, quando Satana arriverà attorno alla città amata e Dio farà piovere fuoco e zolfo dal cielo e li distruggerà. Bene, ora quella è la scrittura. Anche fratello Branham, credo che una donna debba essere soggetta a suo marito. Ma se una donna cristiana ha un marito peccatore che non viene a nessuno dei tuoi servizi, viene a nessuno dei tuoi servizi e vuole che sua moglie faccia questo, si tagli i capelli, indossi i pantaloncini e vada in luoghi empi, questa donna deve essere soggetta a quest'uomo in questo modo? Per favore, spiegalo più chiaramente, perché questa domanda viene posta spesso. No, sorella, non sei soggetta a una tale persona. No, di certo. Per questo motivo lascerai tutto e ti terrai a Dio. Ora, la cosa, se vuoi, quell'uomo vuole vivere con te e tu rimani una cristiana, ma se ti farà indossare pantaloncini, tagliare i capelli e fare tutte queste altre cose ai luoghi empi, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia. Non sei legata a una persona simile, ma finché la Bibbia dice lei è contenta e lui è contento di rimorare insieme. Ricordate? Che sì, e ora questi che non ho notato le scritture perché le ho solo raccolte, vedete, alcuni minuti fa ne ho preso una qua e là perché non ho avuto tempo, ma Paolo disse che finché sì, il marito incredulo ha una moglie incredula o credente e così via, che la moglie credente rimanga col marito incredulo finché non è contrario ora a Dio. Se lui è compiaciuto stare con lei, vai pure, cara, se vuoi andare in chiesa, va tutto bene, ma io non ci vengo, non ci credo, non voglio avere niente a che fare con ciò, ma tu vai pure, va tutto bene, ma quando lui dice tu non puoi farlo. Ora, quella è una cosa diversa, non sei legata a quello, allora separi tutto per Dio. Fratello Branham, vediamo, è possibile ministrare per una persona che ha una compagna vivente e divorziata che si è risposata prima di venire al messaggio? Ebbene, in 1 Timoteo 3:2, se volete annotarlo, e Tito da 1 a 6, quella l'ho annotata. Voglio che lo leggiate per questa domanda. Vedete, se un uomo desidera l'ufficio di vescovo o di predicatore o qualcos'altro nella chiesa, deve avere una sola moglie. È giusto? Un ministro. Ora, quella è 1 Timoteo 3:2 e Tito da 1 a 6. Ora, Tito 1:6, sì, bene. Ora, notate che la Bibbia dice che quell'uomo che ministra nella casa di Dio avrà una sola moglie. Ora, caro fratello Branham, approssimativamente 10 anni fa Dio mi ha incontrato, ora, e ha guarito quello che il dono d'amore o mi ha rivelato cos'era il dono d'amore, e allo stesso modo poi la mia preghiera è per che possa tornare. Lo riceverò prima di morire. Mio marito ascolterà la parola e cosa devo fare? Sono più di una domanda. Ora lei ha detto ora quello di cui si tratta qui, oppure lei ha detto mio marito, quindi immagino dovrebbe essere una donna a dire questo. Ora ha perso il suo primo amore, vedete? Lei si è raffreddata nello spirito. Ora sorella, forse è perché vieni ancora in chiesa e fai ciò che è giusto, non hai perso la tua salvezza, ma hai perso la gioia della tua salvezza. Davide gridò al Signore una volta, Signore, rendimi la gioia della mia salvezza. Sei ancora cristiana, ma io quello che voglio che tu faccia, sorella, è liberati di tutto quello che sai e cerca Dio e prega. Mio marito ascolterà la parola e cosa devo fare? Come ho detto stamattina, solamente sii salata. Voi siete il sale della terra. Tuo marito osserverà la tua vita casta e il marito che è incredulo sarà santificato per il Signore dalla moglie credente. Cerca solo il Signore, rimani umile e prega sempre dando lode a Dio e sii gentile verso tuo marito finché egli è disposto a vivere con te in quel modo. Per i servizi di domenica, se una donna commette un errore con un... Ora aspettate un minuto, farei meglio a leggerlo solo prima, vedete? Con un uomo sposato si ravvede lo sistema secondo deve moglie, l'uomo coinvolto, anche se questa moglie non sa nulla. Bene, questo va bene. Se una donna commette un errore con un uomo sposato, si ravvede e lo mette a posto con suo marito secondo le scritture, deve andare dalla moglie dell'uomo coinvolto, anche se questa moglie non ne sa nulla, o è compito dell'uomo dirglielo prima, o non deve essere ferita affatto? Fino a che punto si può arrivare con questa messa in ordine delle cose quando è finito e compiuto e quando è coinvolta l'amicizia? Ebbene, mia cara sorella, c'è solo una cosa che hai fatto che è giusta. Sei stata coinvolta, immagino qualcuno che conosci è stato coinvolto in un atto sbagliato, aver preso il compagno di un'altra donna e aver avuto un rapporto. E quando l'hai fatto, sei caduta la tua grazia. Poi ti sei ravveduta e non potresti ravvederti finché non torni a quest'uomo e non lo metti a posto. Di portare tuo marito e andare a quest'uomo, la qualcosa hai fatto. E quella era la cosa che avresti voluto fare, quella scrittura che avresti voluto fare. Una signora è venuta da me non molto tempo fa qui a Louisville, perché lei da giovane scappò con un uomo e poi lei sapeva di agire male. E lasciò la città e andò in un'altra città molto lontano e cambiò il suo nome, visse con delle persone. E quest'uomo la seguì e disse quando arrivò là che avrebbe fatto quello che aveva promesso di fare di lei. Lei doveva rimanere ancora, essere sua convivente o lui avrebbe parlato, e quando si trovava là si sposò con un bravo cristiano e disse che se lei non l'avesse fatto lui avrebbe fatto esplodere l'intera cosa, la minacciò, quindi lei dovette vivere con entrambi gli uomini, qualcosa ha sbagliato di fare, invece di mostrare i suoi colori da principio, ed ebbe una figlia e ora la ragazza ha circa 18 anni e non sa quale di loro è davvero suo padre. Ora sta arrivando alla menopausa ed è stata scovata. Ora cosa può fare? Le ho detto, c'è solo un... Lei disse, se lo dirò a mio marito, mi lascerà. Se mia figlia lo sapesse, si suiciderebbe. E dissi, se lo terrai nel tuo cuore, andrai all'inferno. Ora deciditi. C'è solo una cosa da fare, è ripulirti il passato. Esattamente giusto. Essere onesti. Sapete, molte volte, nelle visioni, come vengono le persone, donne, uomini, lo Spirito Santo disotterra quelle cose che hanno visto, che hanno fatto durante la vita, e le avete visto, sentito, sapete, e dire loro cose che devono andare a fare, e dire, bene, io l'ho già messo a posto col Signore, ma lo devi a tuo marito o a tua moglie di dirlo loro. È così, devi confessarlo. Ora questa persona, se è la colpevole, l'ha fatto, è andata da suo marito, ora... Tu ti sei chiarita, sorella, perché tu hai commesso l'adulterio contro tuo marito. Sei andata da tuo marito e ti sei chiarita con tuo marito. Poi sei andata dall'uomo e il marito e là vi siete chiariti. Tu sei a posto. Se tuo marito continua a vuole vivere con te, quello sta a lui. Ora non deve farlo. Ma lui Ma se lui vuole vivere con te e ti perdona, allora sii abbastanza signore da non essere mai più colpevole di una cosa simile. Ma se non ti perdona, allora quello è suo, quello è affare suo, può divorziare da te, esattamente giusto. Ma ora l'uomo con cui ha compiuto l'atto, ora lui è quello che deve andare da sua moglie e portare sua moglie e tornare da te. Tu hai fatto la tua parte, ora è tempo che lui faccia la sua parte, vedete? La seconda parte in causa, questa donna ha compiuto l'atto con l'uomo e ha preso suo marito, l'ha confessato, è andata dall'uomo e l'ha confessato e l'ha messo a posto. Ora l'uomo seguente era anche lui un uomo sposato, ora lui deve andare a sua moglie e prendere sua moglie e tornare con sua moglie. Allora va bene, vedete cosa intendo? Allora è concluso. Ma al di fuori di quello, sei ancora colpevole e giù nel tuo cuore sarai condannata. Mi è capitato una donna, non molto tempo fa, lassù, che lo aveva fatto fin dalla prima guerra mondiale, e disse, oh fratello Branham, ha speso centinaia di dollari, psichiatri e tutto. Ero seduto là, che lo osservavano in quella stanza, a me della portò la sua, era seduta là, stropicciando un fazzoletto fra le mani, così, gli sento che il mondo sta per scoppiare, e io tutto così, continuai proprio a sedere là, e dissi, ora c'è qualcosa in merito, hai qualcosa nella tua vita da qualche parte? No, sono un insegnante di scuola domenicale, e dissi, bene. Sedetti là un po' a osservare, e dissi, vedo una piccola macchina verde. E sei con un uomo dei capelli biondi e un treno ha quasi colpito la macchina e gli disse, non dire a nessuno di quello. Dissi, tuo marito era nell'esercito a quel tempo. Lei iniziò a piangere, saltò su, non dirlo a nessuno, vedete, quello era laggiù nel suo subconscio. Disse, l'ho confessato a Dio molto tempo fa, dissi, ma aspetta un minuto. Non hai fatto un torto contro Dio, hai fatto un torto contro il tuo voto matrimoniale. Prima devi tornare da tuo marito e metterlo a posto. E disse, lui mi lascerà. Dissi, Dio ti ha lasciata comunque. Quindi ora, quale vuoi che ti lasci? Disse, vai da lui. E lei disse, oh, io, lui farà questo e ho due figli. E disse, bene, è tutto quello che posso dirti. Lo psichiatra non te l'ha mai tolto, ma lo Spirito Santo l'ha rivelato e non ti ho mai visto in vita mia. Lei disse, quello è esattamente giusto. E disse, bene, io proprio non posso dirglielo. E disse, bene, io, felice di averti incontrato, andai in un'altra stanza. Lei tornò là dentro. E lei disse, vuole che torni dentro? Se andai, e dissi, cosa vuoi? Lei disse, fratello Branham, non posso dirlo a mio marito. Dissi, tuo marito è un uomo ai capelli neri? Sì. Disse, la stessa cosa era confessare a te. Le disse, oh, non mio marito. Dissi, faresti meglio andare a prendere e venire qui. Dissi, conosci una certa donna che indossa un vestito rosa che lavora nell'ufficio di una certa compagnia di macchine? Disse, certo. Dissi, non la chiamano con un certo nome? Sì. Dissi, due settimane fa erano sotto una betulla seduti in una piccola macchina Chevrolet marrone con il numero di targa così così e facevano lo stesso atto. Lei disse, non mio marito. Dissi, bene, vai a prenderlo e venite qui. Se ne andò pochi minuti, ecco di tornare, lui disse, è la verità. Dissi, vedete, ora andate a dirlo a Dio. Ma prima, quando venite all'altare e ricordate di avere qualcosa, andate prima a metterlo a posto. E finché quest'altra parte qui è colpevole di non dirlo a sua moglie, questa moglie si è chiarita, ora sta a lei e suo marito, ma quest'altro uomo e sua moglie devono chiarirsi in ciò. E non potete, non importa cosa facciate, vi inseguirà finché vivrete, finché lo laverete via. C'è solo un modo di farlo, confessatelo. Se vi toglie la pelle, fatelo comunque. Dite la verità, allora l'avete messo a posto. Amen. Posso sentire molti sul nastro dire quello è sbagliato, ma provatelo solo una volta e vedrete se non lo è. Bene. Domanda per domenica mattina. Mi dispiace che sia in questo tempo, ma nell'istante di ricevere lo Spirito Santo, il battesimo dello Spirito Santo, c'è differenza? Una persona parla in lingue? Se non sempre, da quale manifestazione si riconosce? Ebbene, potreste immaginare una madre che dà alla luce un bambino e non lo sa? Dovrebbe essere priva di sensi per non saperlo. Neppure voi potete ricevere lo Spirito Santo senza saperlo. C'è qualcosa che vi avviene, vedete? C'è qualcosa che vi cambia. Il vostro intero sistema spirituale viene rifatto di nuovo. E diventate una nuova creatura in Cristo. come lo mette la Bibbia, a una nuova creazione in Cristo. Lo sapete? Ora dite, fratello Branham, allora non credi che un uomo dovrebbe parlare in lingue per ricevere lo Spirito Santo? Non per dimostrare di avere lo Spirito Santo. Vorrei che ogni membro della mia chiesa parlasse in lingue. Mi piacerebbe che lo facessero. E se io credo che se chiedete a Dio, Dio ve lo concederà. Ma lasciate che vi dica, conosco molte persone che parlano in lingue e non hanno lo Spirito Santo. E non c'è un ministro sincero con se stesso e con la sua congregazione che non dirà lo stesso alla sua congregazione. Il diavolo può imitarlo. Paolo disse, quand'anche io parlassi in lingue di uomini e angeli, quand'anche dessi il mio corpo ad essere arso, quand'anche intendessi tutti i misteri della parola, quand'anche dessi tutti i miei beni ai poveri e tutte queste cose e non ho carità, non sono ancora nulla. Avessi fede da muovere i monti e così via, non sono ancora nulla. Poi disse, ciò che è in parte sarà annullato quando la perfezione sarà venuta, oppure quando la perfezione sarà conosciuta. Ora ho una domanda su quello, spero di prenderla stasera in merito a cosa è avvenuto quando sono stati aperti i suggelli e penso che forse ci arriveremo proprio su questa domanda. Domanda, fratello Branham, cosa dovrei fare? Qualcosa che non riesco a attraversare si è insediato in me. L'autunno scorso ho sognato di essermi perduto nella sabbia bianca. Stava facendo buio, non riuscivo a trovare la strada. Questo sogno è rimasto in me fin dall'autunno scorso. Ora sono come uno che sta brancolando nell'oscurità. Mio figlio e Erwin e sua moglie erano inclusi nel mio sogno. Ora anche loro sono nell'oscurità. Siamo in disperazione. Credo che Dio ti mostrerà cosa c'è nei nostri cuori ora. Signora, va bene. Se siamo in errore o in posizioni peccaminose, dicelo. Vogliamo essere a posto. Non conosco la signora. Ma se sei qui, mi sento proprio, signora, che ecco il tuo problema. Hai lasciato che ti accadesse qualcosa che ti ha resa nervosa, perché essere in sabbie bianche rappresenta purezza e giustizia. E stai solo lasciando che Satana ti prenda in giro. Il tuo sogno dimostra che non c'è niente che non va. Sei solo nervosa. E facendo questo e pensando questo stai rendendo nervoso il resto della famiglia. Smetti di farlo, reclama i tuoi diritti dati da Dio. Il tuo sogno dimostra, tramite l'interpretazione, che sei in sabbie bianche. Va tutto bene. Sei tu stessa nervosa. E se lasciate che un membro della famiglia sia nervoso, va sul membro seguente, per prima cosa litigate tutti e continuate. E se un membro della famiglia viene infastidito da qualcosa, infastidisce l'altro, l'altro e l'altro, per prima cosa l'intera famiglia è infastidita. È Satana. Allora se un membro della famiglia è felice, che gli altri ne gioiscano. Quindi ognuno della famiglia cerchi di farlo. Cercate ognuno di voi figli, aiutare il papà, la mamma, mamma, tu, papà, tu cerchi di aiutare i figli. Non lasciare che quello spirito tenebroso, incredulo venga vicino a voi. Siete cristiani, siete nati lo spirito di Dio, siete il sale della terra. Avete dei diritti dati da Dio. E la Bibbia dice se c'è alcuna lode, se c'è alcuna virtù, pensate a queste cose. Non pensate alla cosa sbagliata. E sorella, penso che sia il tuo problema, cara sorella. Potrei rimanere su questo a lungo, ma secondo quello che ho promesso, solo 20 minuti, mi piacerebbe prendere queste e quante più. E se non lo è, rimettila sul banco e le prenderò di nuovo. Alcuni dicono che il fratello Branham è il figlio dell'uomo. Pensavo che la colonna di fuoco fosse il figlio dell'uomo. Mi sbaglio? Ebbene, quella è una buona domanda. Molto buona. Ma io non sono il figlio dell'uomo, ma un figlio dell'uomo. C'è una bella differenza. Gesù Cristo era il figlio dell'uomo, il figlio di Dio, il figlio dell'uomo, il figlio di Davide. Ora, il motivo per cui questa domanda è stata probabilmente posta a questa persona, è stato chiesto, detto, perché le persone mi reputano un veggente, che io ormai ho una domanda proprio qui che mi distrugge su questo, vedete? Ma io voi Quando leggo queste domande vedrete perché rispondo alle cose nel modo in cui faccio, finché sono definitivamente guidato a fare qualcosa, vedete? Allora io dirò quello che devo dire, ma quell'ora non è ancora giunta. Quindi io non sono il figlio dell'uomo unto, non affermo di essere suo profeta. Molte volte l'ho detto quando non pensavo di averlo detto, mi sono sentito sul naso, ma a volte lo dico perché se volete darlo nei termini, un profeta, nel termine inglese, è semplicemente un predicatore. Tutti lo sanno, prendete il dizionario, vedete? Un profeta è un predicatore secondo il dizionario inglese, ma secondo l'ebraico o il greco, un profeta è un veggente, uno che prevede cose e predice cose. Ma secondo l'interpretazione inglese, un profeta è un veggente, quindi non voglio che mi chiamate altro se non vostro fratello. Sono vostro fratello e reputatemi solo come il fratello Bill o il fratello Branham o quello che volete chiamarmi in merito, quello va bene, quello è a posto, quello che credete, tenetevelo per voi, vedete? E ora, qual era l'altra domanda? Sono così preso da questa e mi dimentico cos'erano le cose. Una di esse era: sono io il figlio dell'uomo? E ecco, credo. Il figlio dell'uomo o la colonna di fuoco era il figlio dell'uomo? No. La colonna di fuoco è l'unzione. La colonna di fuoco, ora questo potrebbe essere un po' profondo, se non per alcuni teologi, il dottor Vail, probabilmente il fratello qui, alcuni di questi ministri qui dell'Arkansas, i miei buoni amici attorno, probabilmente sapranno. Ora, quella colonna di fuoco è il Logos, che uscì da Dio. Il Logos, che è effettivamente l'attributo della pienezza di Dio. Quando Dio divenne una forma in cui poter essere visto, esso fu l'unzione del grande Spirito che uscì, si è degnato scendendo a Dio il Padre, il Logos, che era sopra Israele, che egli era santo, non poteva sopportare il peccato, ci dovette essere un'offerta di sangue proprio in Eden. Allora quel Logos divenne carne e dimorò fra noi. E dove questo Logos dimorò in un corpo umano che era il sacrificio, quando l'uomo è stato fatto ad immagine di Dio e poi Dio scese nella forma di uomo per redimere l'uomo, quello portò insieme l'uomo e Dio. Cieli e terra si abbracciarono e si baciarono. Dio e l'uomo si abbracciarono come paternità e figliolanza. Quando Logos divenne carne e dimorò fra noi, Gesù disse: vengo da Dio e vado a Dio, è giusto? Dopo la sua morte, sepoltura, resurrezione e ascensione, quando il corpo fu portato in alto per sedere alla destra di Dio, ora non intendo la mano destra di Dio, Dio è uno spirito, ma la destra significa in potenza e autorità di Dio, che ogni cosa in cielo porta quel nome ed è soggetta ad esso, ogni cosa sulla terra porta il suo nome ed è soggetta ad esso, un nome sopra ogni nome. Gesù Cristo. Ora, questo Logos che era in lui, che era lo Spirito di Dio, l'unzione, tramite la grazia santificante del sangue, portò molti figli a Dio, i quali sono unti con questo stesso Logos. Ora, nel giorno di Pentecoste, esso scese quella corona di fuoco e si divise così, e lingue di fuoco si posero su ognuno, non le loro lingue, ma lingue di fuoco. Si posero su ognuno di loro, un gruppo eletto, separato, identificato da questa colonna di fuoco, mostrando che Dio si era suddiviso nell'uomo. Lo afferrate? Dio, il Logos, si è suddiviso nell'uomo. Dio non in una persona, egli è nella sua Chiesa universale. Ecco perché Gesù disse: le opere che faccio io le farete anche voi. Di più, ora so che la King James dice maggiori, ma la giusta traduzione là è di più di queste ne farete. Dio era contenuto e rinchiuso in un uomo, Gesù Cristo, ma ora è contenuto e racchiuso in un'intera Chiesa universale del Dio vivente. Proprio ora, mentre Dio è qui, che parla ai nostri cuori, egli è in Africa, in Asia, in Europa, in Inghilterra, ovunque dei credenti siano radunati insieme, egli è là in mezzo a loro. Ora, dopo la sua morte, sepoltura e ascensione e la venuta dello Spirito Santo, Paolo, lungo la via verso che era Saulo, verso Damasco, fu gettato a terra da una colonna di fuoco, il Logos. E quel giudeo non avrebbe chiamato quella colonna di fuoco Signore se non avesse saputo che era lo stesso Logos che il suo popolo seguì attraverso il deserto. Vedete? Ora, quello non era il figlio dell'uomo, quello era Logos. Ora, diciamo questo con riverenza e amore e rispetto. Vedete? Come Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. E anche negli ultimi giorni, come fu prima del tempo di Lot, o nel tempo di Lot, a Sodoma, così sarà nel giorno in cui il figlio dell'uomo si rivelerà di nuovo. Si rivelerà. Ora, in questi ultimi giorni, il Logos, che era su Gesù, che egli è diventato da quello di nuovo alla colonna di fuoco, ed è sceso giù sulla terra per... Stavo per dire qualcosa, ma sto attento al nastro. Non lo crederebbero se glielo diceste, non farebbe alcuna differenza, allora la gente non lo crederebbe, ma lo ometterò. Ma è sceso per... come un giudizio che procede investigando. E ora questa grande colonna di fuoco, che è stata identificata assolutamente perfino da fotocamere scientifiche, che è qui oggi sulla Terra, ecco l'immagine di essa, pedala, credo sia ancora, è giusto? Cioè, dimostrata scientificamente dal meglio che abbiamo, George A. Lacey, capo dell'FBI per impronte digitali e documenti, ha detto, io stesso l'ho definita psicologia, reverendo Branham, ma ha detto, la luce ha colpito le lenti. L'ho messo sotto raggi ultravioletti e l'ho esaminata qui per 4-5 giorni e la luce ha colpito le lenti. E queste lenti non catturano la psicologia. Ora quello è identificato. Poi osservate le opere di esso. Esso fra noi dimostra lo stesso Gesù che visse una volta in Palestina. Lo stesso spirito che era su di lui è venuto tramite un corpo. Affinché... esso tornerà di nuovo al comando di cui egli verrà presto per reclamare il corpo. A me, il capo sta arrivando per il corpo. Lo afferrate? Quello sarà il figlio di Dio. Il figlio dell'uomo, il figlio di Davide. L'io sono, la rosa di Sharon, il giro della valle, la stella del mattino. Io non sono lui, sono suo servitore. E la colonna di fuoco non è lui, è in forma di spirito, vedete, che era sul figlio dell'uomo ed è venuta per ungere figli dell'uomo, per riportare di nuovo un ministero, proprio esattamente come egli disse che sarebbe stato, in modo che il capo e il resto del corpo si uniscano insieme, proprio come la piramide costruita da Enoch. E troviamo in quella piramide non hanno posto la pietra della vetta su di essa, perché la pietra della vetta deve ancora venire. I 7 gradini nella piramide, un giorno lo esamineremo, mi piacerebbe proprio mostrarvi com'è veramente perfetto con la scrittura. E ora, se noterete nella vostra banconota da un dollaro americano quella grande pietra della vetta, un occhio dice grande suggello, esso verrà. E notate queste pietre, qualcuno qui è mai stato alle piramidi in Egitto, ebbene se noterete, sì, qui ci sono delle mani là che sono alzate là dietro, bene, quelle pietre sono poste così perfettamente. E quella cima, dov'è simile alla cupola sulla cima, quando verrà quella pietra, sarà come un grande diamante che si adatta là proprio perfettamente con ciò. Ora quella pietra non si adatterebbe laggiù sulla base del fondamento, neppure si adatterà sul secondo fondamento o il terzo fondamento. Si adatterà solo al fondamento in cima, quando l'intero edificio si è adattato alla pietra. E Gesù non può venire finché la Chiesa, un corpo di credenti e il ministero che egli una volta lasciò, saranno gli stessi come furono allora. E poi quello porta, loro senza di noi non possono essere resi perfetti, Paolo disse a Ebrei 11, senza di noi non possono essere perfetti. Devono avere questo ministero per far sorgere i luterani, Wesley e tutti loro lungo le loro epoche. Quando quello verrà, quando quella parte del dove le aquile saranno riunite, proprio dove c'è il carname, saranno riunite le aquile, era la domanda. Oh, è così perfetto, spero di aver risposto alla domanda. Fratello Brana, Satana può usare un dono di lingue o profezia in una persona che ha lo Spirito Santo? Questa è buona, non è vero? Sì, signore. Sì. Deve essere osservato molto, molto attentamente. Se noterete in 1 Corinzi 14, 29, voi che volete annotarlo, vedete, la persona che ha scritto questo non ha firmato col proprio nome, hanno detto solo Dio ti benedica. Vedete, in 1 Corinzi 14, 29, troviamo che ogni dono nella Chiesa deve essere prima giudicato. Vedete? Dovete stare attenti perché spiriti malvagi entrano. Perché ricordate, la pioggia cade sui giusti e sugli ingiusti. La stessa pioggia che è stata mandata per maturare il grano matura anche l'erbaccia, la stessa acqua. Quanti lo sanno? Ora, quello allora dovrebbe chiarirvi la progenie del serpente. Com'è arrivato questo figlio? Sto cercando di prenderla da là per prenderla prima che finisca il tempo, non riesco a trovarla. Quindi, come quel figlio era in merito alla progenie del serpente, vedete? Dio ha una legge. Ora, su questo, in questa legge dello spirito di vita, dovete stare attenti, perché Satana si intrufola in ciò. E Paolo, quando veniva rivelato qualcosa a qualcuno, doveva essere almeno, avere almeno due o tre prima che giudicassero, prima di poter essere detto alla Chiesa. Ora inoltre qui potrei chiarirlo, vedo mio, non penso che mio fratello sia qui stasera, ma qualcuno ha deriso, qualcuno che ha lasciato il tabernacolo ed è andato dal fratello Junior Jackson come Chiesa, ha detto sono andato in mezzo agli uccelli morti. Non ti vergogni di fare un'affermazione simile? Chiunque tu sia, se sei mio figlio qui in Cristo, mi vergogno di te. Non fate una cosa simile. Junior Jackson è mio fratello. Don Rado è mio fratello. Bene, il motivo di ciò è perché quando ho posto qui la chiesa in un certo ordine, quando sono tornato per vedere se potessi portare la manifestazione di Dio, metà di essi se ne sono andati. Perché quando iniziavate a parlare o predicare o qualcosa, era arrivato, stava arrivando al punto che non si poteva quasi predicare, a meno che non ci fosse qualcuno che parlasse in lingue, qualcuno interpretasse, qualcuno desse l'interpretazione, e metà di ciò non accadeva neanche. Ora credo nel parlare in lingue, credo nell'interpretazione, ma deve essere qualcosa direttamente alla Chiesa, non il Signore sta venendo presto o qualcosa del genere, che va bene. Ma non usate vane ripetizioni di se Gesù, come fanno i pagani. Deve essere qualcosa, vai a dire al fratello tal dell'Italia una certa cosa che ha fatto e di prendere, bene, vai a dire al fratello sorella tal dell'Italia quando ha fatto una certa cosa errata laggiù l'altro giorno, ha trasgredito la legge del suo marito, del voto verso suo marito, se non lo mette a posto, lo Spirito Santo la taglierà fuori. Là avete il così dice il Signore. Allora fate entrare quel peccato. Ecco quando avremo una chiesa come era quando Anania e Safira entrarono. Allora abbiamo una chiesa che rimane solida. Oh, dite voi, fratello Branham, un tizio, glielo ha detto, bene, ci metti troppo sotto pressione. Ho detto, non sono io lassù sotto pressione? Verso estranei che non ho mai visto in vita mia? Ma ho fede e fiducia nel mio Dio che mi ha mandato a fare questo e mai una volta è stato errato e non lo sarà mai finché si tratta di Dio. È così. Non parlare in lingue, cose del genere. Credo che quelle lingue, le persone che hanno quei doni, se sono dei cristiani davvero genuini, interessati a ciò, si riuniranno insieme perché e daranno le loro lingue e le interpretazioni e vedranno quello che possono fare per far avanzare il regno di Dio. Loro stessi hanno un ministero, ma il loro posto non è in mezzo all'uditorio dove si occupa dei peccatori e così via. La Bibbia dice, diranno che siete ignoranti. A volte diventano così irriverenti con ciò e così via. Non che il nostro gruppo lo fosse, ma li ho lasciati andare avanti e poi ho detto un po', ho detto osservatelo, ora ho detto ai fratelli, ci sono dei testimoni di questo, ho detto lasciatelo stare, dopo un po' io, noi troveremo se è da Dio o meno. Se non può sopportare la correzione, allora è un figlio bastardo. È esattamente quello che disse la Bibbia. E quando arrivò la correzione, cosa avvenne? Ve l'ho detto molto tempo fa, vedete? Chiedete al pastore qui, ha detto che ne è di questo e quello, ho detto lasciatelo stare, sono bambini. Non possiamo giudicarlo, ma osservate quando arriverà davvero a stabilire con precisione la parola. Ora, il fratello Junior Jackson aveva diritto a non essere d'accordo con quello. Lui vuole che la sua chiesa e le persone vogliono tutte parlare in lingua e altro nell'uditorio. Quelli sono problemi del fratello Junior, quello sta a lui. Ma Junior Jackson crede allo stesso messaggio come ognuno di noi. Lui è uno di noi e non si è un uccello morto ad andare là. Junior Jackson è un uomo di Dio che amo con tutto il cuore. E non è qui stasera, quindi posso davvero fare grandi elogi come voglio. E Don Rattle, no, non penso che Don sia qui stasera perché hanno una loro chiesa. Ma se vedessi ogni persona che viene in questo tabernacolo uscire, andare dal fratello Don Rattle o dal fratello JT Pannello, il fratello qualsiasi di questi fratelli qui che sono nostri fratelli e concittadini del regno, sarei così felice che non saprei cosa fare. Direi, Signore, riempi di nuovo questo, lascia che si svuoti ancora e riempi in un altro. Mi piacerebbe vedere quei ragazzi, sono miei figli. Ora, JT o uno degli altri non deve credere proprio come me. Non devono farlo. Come vi ho detto stamattina, non sono d'accordo neanche con mia moglie, o lei non è d'accordo con me. E se andassi al tavolo, Junior prendesse una torta di mele e io prendessi una torta di ciliegie? Fratello, stiamo entrambi mangiando torta, siamo d'accordo su questo, ma entrambi predichiamo lo stesso Vangelo. La disciplina della sua chiesa, sapete, Pietro e Paolo avevano differenze, non nelle loro dottrine, ma nel modo in cui Pietro si comportava. Avevano una piccola differenza in ciò, ma ciò non li separò mai. Erano fratelli. Ebbene, di certo avremo delle differenze. Non differenze, non sono d'accordo con le assemblee di Dio, non sono d'accordo con i loro sistemi, ma ci sono molti uomini delle assemblee di Dio che sono preziosi fratelli. Non sono d'accordo con la dottrina unitaria, ma ci sono molti di quegli uomini che sono uomini preziosi. Sono d'accordo, in disaccordo con i battisti, con i presbiteriani e i loro sistemi, ma là dentro ci sono dei genuini cristiani. In qualche modo oggi pomeriggio ho raccolto un telegramma, l'avevo mancato, un fratello, un predicatore battista ha detto che avrebbe cercato da molto tempo di giungere in un posto, arrivare in un posto in cui l'uomo lì rispettasse Dio invece che un l'altro. E un prezioso fratello che viene in questa chiesa ha detto ti porterò in un tale luogo, bramava venire qui. Un battista, vedete, sono sparsi dappertutto. Non sono d'accordo con il loro sistema, ma di certo amo il gruppo. Quindi non dite quello in merito ai fratelli. Ora qui dentro questi doni devono essere osservati. Nessun dono dovete osservarlo. Satana può imitare qualsiasi dono. Guardate questi Beatles ora che iniziano a imitare la guarigione divina. Sudici, rissozzi, marcinati dall'inferno, vedete? Bene. Il quarto uomo che c'era nella fornace ardente era Daniele, perché era il profeta dell'epoca. No, era Gesù. Il quarto uomo era come il figlio di Dio. Non penso fosse il profeta perché lui era nella fossa dei leoni, ma io no, non crederei che Daniele fosse nella fornace ardente. Io appena no. Ora potresti avere ragione, ma poi questa è solo la mia opinione. Fratello Brana, in Genesi 6, versetto 12, Dio disse che ogni carne aveva corrotto la propria via. Questo si riferisce a matrimonio e divorzio. Se è così, Gesù non doveva riferirsi alla stessa cosa quando gli disse che come fu ai giorni di Noè, così sarà quando il figlio dell'uomo sarà rivelato in Matteo 24, versetto 38 e 39. Fratello Brana, nasceranno dei bambini durante il millennio, mille anni, millennio, regno di mille anni di Cristo qui sulla terra? O ci sarà qualche segno sulla terra, qualche peccato, scusatemi, sulla terra durante quel tempo? O ci saranno persone sulla terra in corpi fisici durante quel tempo? Cercherò proprio di scorrere molto velocemente. Ora, in Genesi, il sesto capitolo, dodicesimo versetto, Dio disse che ogni carne sarebbe stata corrotta. Sì, quello era matrimonio, divorzio, e tutto il resto la Bibbia disse come fu ai giorni di Noè, come si sposavano e davano in matrimonio e così via in quel modo. Quello è uno dei segni del tempo della fine, proprio uno dei segni. Ora, se è tutto quello che fa il mondo, non potrei dichiararlo l'evidenza del tempo della fine, non più di poter chiamare e parlare in lingua l'evidenza dello Spirito Santo. È vero che deve arrivare un tempo in cui matrimonio e divorzio saranno proprio come ai giorni di Noè, ma ci sono molte altre cose che vi accompagnano. È solo uno dei segni. E parlare in lingue è uno dei segni dello Spirito Santo, ma non un segno infallibile dello Spirito Santo, non più di donne e uomini che semplicemente si sposano e divorziano e si risposano. Quello non sarebbe l'unico segno. Se fosse l'unico che ci fosse, non potrei definirlo così. Vedete, altre cose devono accompagnare parlare in lingue e qualsiasi altro dono per renderlo Dio. Ora, nasceranno dei bambini durante i mille anni di regno del millennio? Quella è la domanda nella mia mente, che vi ho detto l'altro giorno, non lo so. Sembrerebbe molto possibile che ci potrebbe essere, sarebbe molto possibile che non ci potrebbe essere. Sarò proprio onesto quanto più lo possa essere. In questo momento non lo so. Se Dio lo rivelerà, ve lo dirò. Ma aspettate, deve venire da Dio, siete miei figli. Non ve lo direi. Non so se ci saranno o non ci saranno. Non posso dirlo. Oppure ci sarà il peccato sulla terra durante quel tempo? No, non ci sarà peccato sulla terra. Satana sarà legato. E ci saranno persone sulla terra in corpi fisici durante quel tempo? Sì, Signore. Avremo un corpo glorificato proprio qui sulla terra, mangiando, bevendo, costruendo case e vivendo proprio come facciamo ora, per 1000 anni. È una luna di miele della sposa dello sposo. Fratello Branham, cosa intendeva Gesù in Matteo 12, versetto 32, dove Gesù disse: chiunque dirà una parola contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato né in questo mondo né nel mondo a venire. Per favore, spiegami questi versetti della Scrittura, grazie. E c'è il nome dell'uomo. È un ministro. Bene. Fratello, sei un teologo, io no, ma mi piacerebbe dire questo. Che Gesù disse: chiunque parlerà contro lo Spirito Santo non gli sarà perdonato. In altre parole, inserirlo corretto nella Scrittura: ogni peccato sarà perdonato all'uomo, ma il bestemmiare lo Spirito Santo non sarà perdonato all'uomo. Bestemmiare lo Spirito Santo è deriderlo, parlarne, renderlo ridicolo. Fare qualcosa del genere è quando attraversate la linea fra il bene e il male. Ora, se vedete lo Spirito Santo, per esempio, se lo Spirito Santo venisse qui e discernesse come fa, e se quello fosse lo Spirito Santo e non credeste che lo fosse, usciste, lo derideste, ne parlaste male, non importa cosa farete mai, siete finiti. E non potete farlo. Quello dimostra proprio là che non siete da Dio, perché il seme di Dio rimane nell'uomo ed egli non può peccare. E cos'è peccato? Incredulità. Quando egli vede la parola resa manifesta, la crederà. Ed egli può solo, vedete, c'è solo un peccato. Solo un peccato. Quanti lo sanno? È incredulità. È così. Commettere adulterio non è un peccato. Fumare sigarette, dire menzogne, imprecare, quello non è peccato. Quelli sono attributi dell'incredulità. Se lo fate è perché non siete un credente. È così. Quindi, vedete, c'è solo un peccato ed è l'incredulità. Chi non crede è già condannato. Non importa cosa mai farà, è condannato dal principio. Bene, fratello Branham, è sbagliato che una giovane non sposata, non diceva quello. Tagli i propri capelli, immagino sia una donna, sì. Sì, è sbagliato che qualsiasi donna si tagli i capelli. Quella è solo una piccola breve domanda. Se state addormentando, ebbene, noi faremo più fretta possibile. Stavo cercando di arrivare così tanto a quella progenie del serpente. Prega per il nostro figlio. Questa è una richiesta di preghiera. L'ho solo preso, sono un corso, proprio fratello Branham. È permesso alle donne di lavorare in faccende pubbliche quando hanno un marito in salute e dei figli? Faccio questa domanda per qualcun altro. Ebbene, io non so in merito a questo, non posso dirlo, ma io ho proprio questa sensazione. Lasciatemi dire questo: credo che se io fossi una donna e sapessi che mio marito è in salute, ha un buon lavoro, lavora, credo che per me sarebbe un grande piacere rimanere a casa, prendermi cura dei bambini prendermi cura dei miei bambini e crescerli e amare il Signore. E se avanzassi del tempo da lavare, altre cose che devo fare, penso che insegnerei ai miei figli come servire il Signore. Ora, se hai un debito, qualcosa che stai cercando di aiutare tuo marito a pagarlo, qualcosa che devi fare, ebbene, penso che vada bene se cerchi di aiutarlo e vivi come una signora. Io penso sia difficile, nessun uomo che abbia buona comprensione vuole che sua moglie entri in un mucchio dove c'è un mucchio di uomini volgari, sudici e altro del genere. Ma se la donna deve entrare in quello, penso che suo marito dovrebbe sapere che è una genuina cristiana in cui si può avere fiducia, una donna degna di fiducia. Ma ora, il dire che non dovrebbe lavorare, io non lo so, vedete, non c'è scrittura che lo sostenga, sto solo cercando di dire la mia opinione, ma penso che se una donna vuole lavorare, lei vuole lavorare. Ora, sono certamente contrario alle donne che lavorano in questi uffici dove tutti questi uomini d'affari si comportano male dicendo barzellette sudice, una buona donna pura seduta là, tutte queste cose sporche vengono dette attorno così. Io sono contro quello, penso che dovresti uscire da un gruppo simile. Ma ora, se una donna può tenersi come una vera signora e cerca di aiutare suo marito a fare qualcosa per arrivare dei vestiti per i bambini, per andare a scuola o pagare una bolletta o qualcosa del genere, vuole lavorare quando finisce. Ora, questo non è signore perché non ho alcuna scrittura per questo, sto solo dicendo quella sarebbe la mia opinione, ma altrimenti non penserei che solo perché vuole lavorare, solo per correre in giro o avere più soldi da spendere, correre in giro, andare nei bar, bere, fumare, comportarsi male, non penso che lo dovrebbe fare. Penso che dovrebbe stare a casa e cercare di essere una signora e prendersi cura della casa. Se Gesù in una seconda... No. Se Gesù, se tu in un secondo matrimonio dove entrambe le parti sono divorziate, il ciò PNT, pentirsi di ciò è abbastanza pentirsi o si deve finire o si deve concludere la relazione di matrimonio per essere nel giusto? Se sei in un secondo matrimonio dove entrambe le parti sono divorziate, penso di aver già risposto a questo, vedete? Sì, ho già risposto a quello, dove entrambe le parti sono io proprio. Io vorrei non dover passare per queste cose, gente. Ho degli amici seduti proprio qui, in questo auditorio, qui che conosco, quasi mi uccide proprio dirlo, ma io devo dirlo, vedete? E il mondo è in una condizione così corrotta. Una povera piccola donna ha fatto un errore, ha sposato un alcolizzato e diventano in quel modo, qualche povero uomo sposa qualche prostituta, non lo sa, e poi è legato a quella donna e quell'uomo finché vivranno, è una cosa orribile. Il matrimonio è una cosa sacra, molte volte i ragazzi peccatori corrono e fanno quelle cose e poi si chiedono cosa sia in merito. Io credo, se il Signore mi permetterà di spiegare questo matrimonio e divorzio nel modo in cui dovrebbe essere, credo che chiarirà molto di questo. È tutto. Vediamo. Perché non riusciamo a vendere la nostra casa? Grazie. Noi, PS, abbiamo pregato e digiunato e per venderla. Ancora senza risultato. Ebbene, ora fratello o sorella non hanno firmato col nome, ma chiunque sia ora, se stai cercando di vendere la tua proprietà e hai fatto quello che tu vuoi venderla e probabilmente per comprare dell'altro, qualsiasi cosa vuoi fare, non lo so, se il tuo obiettivo è giusto, stai cercando di comprare una casa, se hai dei figli o qualcosa del genere, vuoi portarli in una casa migliore o qualcosa, non so di cosa si tratti, ma direi questo, se stai cercando di venderla e digiunando per venderla, allora affidala al Signore e dimenticatene, vedi? Perché potrebbe essere che Dio potresti traslocare a qualche altra parte e potrebbe non essere giusto, vedi? Se sei un cristiano e confidi nel Signore perché lo sai di certo, non digiuneresti o pregheresti, vedi? Quindi io solo lo affiderei al Signore, di ora Signore, quando verrà il tuo tempo di venderla, manderai un compratore. Allora affidato al Signore, togli le tue mani da ciò e vai avanti, credo che funzionerà. Sto facendo piuttosto in fretta qua su perché sto proprio finendo tempo. Fratello Bran, è sbagliato che una donna si arricci i capelli, l'ho già esaminato, certo, non mi importa, tienili solo lunghi, vedi? Io no, so che siete, non intendo che sia scherzoso con voi ragazze, vedete, è sincero, voi volete sapere, mi state chiedendo, avete fiducia in me o non me lo chiedereste, ora ho fiducia in te sorella, che quello che ti dirò credo che lo farai, non posso sostenerlo con la scrittura, se volete. Se non avete dei bei capelli ricci, siete una donna, volete avere un aspetto carino per vostro marito, vostro ragazzo, qualcosa del genere, io non posso dirvi in merito all'arricciare i capelli o quello che lo chiamano tingerli o qualcosa, io non ho niente da dire in merito, quello sa voi. Vedete, voi chiedete soltanto al Signore cosa fare, egli ve lo dirà, perché io sto cercando di spiegare le cose tramite la scrittura, vedete. Per favore, spiega 1 Corinzi 13, 8, 12, ora che la parola perfetta è riportata alla Chiesa, questi versetti sono adempiuti. Ora penso di averlo appena esaminato, non è vero? Quando verrà la perfezione, quello che è in parte sarà annullato. Paolo disse: quando anche parlassi con lingue di uomini e angeli, vedessi tutte queste cose qui, ma quando verrà la perfezione, ora c'è qualcosa di perfetto se non Dio? No, Signore. È Dio il perfetto? Nel principio era la parola, e la parola era appo Dio. E la parola era Dio. La parola è ancora Dio, vedete? Bene, quando verrà la perfezione, quello che in parte sarà annullato. Fratello Branham, è sbagliato avere un taglio di capelli a spazzola? Immagino questo sia un uomo, io spero lo sia. Bene, ora alcune donne lo fanno, certo. Stavo salendo sull'autobus una volta quando ero guardacaccia qui. Salendo, ero seduto là e un uomo parlava così, aveva indosso un cappello da saldatore, stavo proprio parlando con lui, stavo continuando a fumare una sigaretta, aveva gli occhiali da saldatore alzati così, era proprio qui nei paraggi di Salisbury. Ero seduto là a parlare con quel tizio, gli disse qualcosa, a quel punto iniziamo tutti a ridere, lo colpì sulla gamba e disse: ragazzi, quello è davvero il colmo, non è vero? Ed ero seduto così e subito dopo una donna seduta dall'altra parte e di Ruth, tu andrai. Indossava una salopette grandissima, attarchiata, proprio come un uomo seduto là a fumare una sigaretta, soffiandola fuori dal naso. Pensavo fosse un uomo. Qualcosa in merito a far scendere un cannello acetilenico o fare qualcosa, colpire in testa qualcuno e sbattere via, come lo chiamate, e iniziò a ridere. Risi anch'io e la colpì proprio sulla gamba pensando fosse un uomo. Non vedevo la differenza, non potete riconoscerle. La Bibbia disse che qualsiasi donna che indossa un indumento appartiene a un uomo, un abominio. Eccomi. No, fratello, se vuoi un taglio di capelli a spazzola, ti dirò, aspetta solo di avere la mia età, ne avrai uno. E quello va bene, non devo dirlo così, amico, sia benedetto il tuo cuore, se credi il fratello Branham ti dica la verità. Non penso che Dio dica qualcosa in merito all'uomo, la sua copertura finché si taglia i capelli. Se si lascia crescere i capelli come una donna, Bibbia dice che è una vergogna per un uomo fare quello. Ma ora, finché avrai i capelli e sei un ragazzino, so di aver detto molto in merito a voi ricchi con quel taglio di capelli a spazzola e tutto così, cose del genere, ma io lo dico soltanto, vedete, io non penso che a Dio importi come un uomo si taglia i capelli finché se li taglia, perché il suo capo è Dio. Ma il capo di una donna è un uomo, quindi lei deve, e se lei si taglia i capelli, lei disonora il suo capo. Allora da una donna disonorevole si dovrebbe divorziare, allontanarsene, è così. Quindi se una donna si taglia i capelli, lei ha suo marito assolutamente il diritto dalla Bibbia di ripudiarla per vivere errato. Una persona disonorevole, quanti sanno che è la verità? Quello che ha detto la Bibbia. Perché lei disonora il suo capo, non si dovrebbe vivere come una donna disonorevole. Fratello Branham, quando Isaia parlò alle figlie di Sion, o parlò, intendo, immagino, intendessero parlò delle le figlie di Sion in merito agli spilletti, capelli ricci, invece di capelli ben pettinati, calvizie, invece di un... quello si applicherà ad oggi o la vecchia Bibbia non ha effetto, come dicono alcuni? La vecchia Bibbia è sempre in effetto ed ogni parola che Dio dice è in effetto. Sì, Signore, l'unica cosa che avviene nella nuova Bibbia, la vecchia Bibbia ciò la enfatizza soltanto. Gesù disse, gli avete sentito dire non commettere adulterio, dovete essere nell'atto, ma io vi dico che chiunque guarda una donna per desiderarla ha già commesso adulterio con lei nel suo cuore. Che cose grandi, magnifiche sono queste. Ora devo concludere, amici, sta facendo un po' troppo tardi, ora questa è troppo lunga, vediamo se riesco a prendere qualcos'altro, vediamo. Fratello Branham, come dovrebbero portare i loro capelli, le donne? Di nuovo, proprio in qualsiasi modo vogliate, prima Timoteo 2,9, vedete che le donne si adornino d'abito onesto. Voglio portare i miei piacendo a Dio. Io ti benedica, cara sorella. Grazie, possa Dio benedirti. Prega per noi. E la persona firma col nome. Sharon. Certo, sorella. Dio ti benedica. Portali lunghi proprio quanto sono lunghi, sorella. La ragazzina, Dio ti benedica, cara. Va bene, vai avanti. Dopo che la sposa verrà rapita, qualcuna delle vergini stolte sarà salvata o saranno tutte perdute? No. Vedete, tutto finirà per la Chiesa gentile quando la sposa sarà tolta dalla terra. Lo Spirito di Dio lascerà la terra. Chi è immondo lo sia via più, chi è giusto lo sia via più, chi è santo lo sia via più. In altre parole, il santuario diventa fumante quando l'avvocato si alza per presentare il caso. Cristo lascia il santuario. Il suo giorno di mediazione è finito. Verrà il rapimento, egli lascerà il santuario, avanzerà e prenderà il libro della redenzione e reclamerà tutto quello che ha redento. Non c'è più opera di mediazione. Quanti lo comprendono? Ce l'ho su uno dei suggelli, suggelli, credo sia, che Cristo si fa avanti per reclamare la sua opera di mediazione. Ora, solo un minuto. La Vergine stolta sarà salvata? No, quello che avviene, lei avviene ora. Dopo quel tempo, lei è nello stato, ora lei dovrà attraversare il periodo della tribolazione. Il motivo di ciò è perché ha rigettato l'espiazione nella sua pienezza. Lei è una credente dichiarata, ma dovrà attraversare il periodo della tribolazione. La Bibbia dice gli altri, il dragone sputò acqua dalla sua bocca per andare a far guerra. E che ora è quella? Non c'è mai stato un momento nella storia dove le chiese nominali sono diventate così affamate di trovare il battesimo dello Spirito Santo. Io parlo per gli uomini d'affari cristiani, continuamente, sono presbiteriani, luterani, cattolici e tutti, battisti a centinaia, chiesa di Cristo, nazareni, pellegrini a santità, avventisti del settimo giorno, ognuno di loro si riunisce nel cercare di trovare, vedete? Ora, questa è una cosa che colpisce, per favore non prendetela come una dottrina, ma comprendete quello che dissero le scritture che sarebbe avvenuto quando quello sarebbe successo? Il tempo era finito. Perché, guardate, c'erano 7 vergini o 10 vergini che andarono a incontrare lo sposo e metà di esse avevano olio nella lampada, metà non lo aveva, quella è la parte del corpo che è morta e la parte che è vivente. Le 5 avvedute, quando loro venne il grido, ecco lo sposo, tutte acconciarono, si svegliarono, acconciarono le loro lampade per entrare nella cena delle nozze. Ma quando la Vergine stolta disse, dateci il vostro olio, le nostre lampade sono senza, vedete? Dateci il vostro olio, dissero, non sia così, ne abbiamo appena sufficiente per noi, andate a comprarlo. Quando andarono a comprarlo, venne lo sposo. Quando venne il proclama, il decreto, lo sposo viene, tutti volevano mettersi a posto proprio velocemente, non è quella l'ora? In cui la scritta sulla parete, oh, vogliamo il battesimo dello Spirito Santo, vogliamo questo, quello, l'altro. Ma mentre andarono a comprarlo, lo sposo venne. Le avvedute entrarono e loro furono lasciate fuori dove ci sarà il grido, il pianto e lo stridor di denti. Ho proprio delle domande molto belle qui dentro che si abbinano a questo, chi era l'uomo che indossò la tunica che entrò e non aveva addosso la veste iniziale, tutte quelle domande si legano a quello. Una persona dovrebbe pagare decime a un individuo o un cristiano dovrebbe lavorare? Certo che dovrebbe. Egli è l'uomo che lavorerà. È un cristiano. Pagare decima a un individuo dipende da chi è l'individuo, vedete? È così. In Ebrei 7, la prima volta in cui furono menzionate le decime in merito a noi, credo, aspettate un minuto, credo domanda numero 2, no, perché fratello ho detto 2 domande a fratello Branham. Quando in Ebrei 7 capitolo, quando Abramo tornando dalla sconfitta dei re incontrò Melchisedec e pagò la decima a lui, quello era Melchisedec, il re di Salem, che era re di pace, il re di giustizia, che non era altro che Dio stesso, vedete. Ma quando pagate le decime, veramente le vostre decime spettano dove prendete il cibo. Portate tutte le vostre decime nel mio granaio, dice il Signore. È giusto? E mettetemi alla prova, dice Dio, se io non aprirò le porte del cielo e verserò una benedizione che non avrete abbastanza spazio da contenere. Fido qualsiasi uomo o donna che non è un pagatore di decime a accettarlo. Potrei stare qui fino al mattino dicendovi proprio cosa è successo quando l'ho visto e in quale condizione ero. Ma tanto leale quanto mai fossi, pagavo le decime. E quando ho preso il mio denaro dalla chiesa qui e dalle mie campagne, prendevo più, davo una decima, poi le davo ai ministri, davo il resto a dei ministri. Allora, quando non potevo farlo, allora la cosa che facevo, mi tenevo il 10% e davo il 90% a Dio. E poi, quando la legge mi disse che non potevo farlo, dovevo prendere, e se l'avessi fatto, doveva essere tutto tassato, allora dovetti prenderlo e farlo passare in missioni estere e così via. E poi, solo prendere un salario da quello di $100 a settimana, e pago le mie decime da quello. Sì, Signore, credo nel pagare le decime. È una delle benedizioni di Dio, che ha dimostrato essere una benedizione. Dite, quello del Vecchio Testamento e anche del Nuovo Testamento. Sì, Signore, caro fratello Branham, se un bambino è nato fuori dal vincolo matrimoniale, può questo bambino essere salvato o andare nel rapimento? Salvato? Ebbene, certo. Credo che il bambino non può farci niente per quello che è stato fatto, quello è vero. Ma io merito l'andare nel rapimento? Salvato direi sì, ma nel rapimento c'è un seme predestinato che va nel rapimento. E non posso credere che l'adulterio fosse un seme predestinato, comprendete? Vedete, credo che le persone possano, il bambino può essere salvato, non ha diritti proprio, è un atto terribile e altro, ma ora nel Vecchio Testamento, quando un bambino nasceva come figlio bastardo, non poteva neanche entrare nella congregazione del Signore per 10 generazioni, 400 qualcosa anni, quella maledizione era così grave. Pensateci soltanto, un bambino innocente o suo pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-pro-nipote. Pensate, i dieci pronipoti non potevano neanche entrare nella congregazione di Dio. È così. Ma vedete, non c'era niente abbastanza forte da perdonare quel peccato. Il sangue del Vecchio Testamento non perdonava i peccati, copriva i peccati. Ma il sangue di Gesù Cristo ne dà il divorzio. Ora, quello è diverso quando arriva il sangue di Gesù Cristo. È diverso. Fratello Branham, vogliamo essere il più vicini possibili al tuo messaggio. Dovremmo trasferirci in Arizona o Jeffersonville. Fate voi, uno dei due. Di certo vi amo, non mi importa, mandiate quello che fate, ma ora come consiglio, credo che io verrei a Jeffersonville. Se vi trasferirete comunque, verrei a Jeff. Credo di essere qui più di quanto sono in Arizona, va bene. Fratello Branham, è troppo tardi per predicare ancora ai peccatori? No. No, no, non mettertelo in testa, fratello. Continua a costruire la casa. Continua a fare tutto quello che puoi. Continua proprio ad andare avanti finché sarai chiamato via, vedi? Domanda numero due. I salvati dovrebbero separarsi dai peccatori nell'adorazione? I salvati dovrebbero separarsi dai peccatori per l'adorazione? Non so esattamente cosa intendi con quello. Se intendi i peccatori come fuori nel tu adori Dio ovunque, ma penso che se lo facessimo, come faremo a fare un servizio? Perché i peccatori entrano proprio in chiesa e si siedono di fianco al cristiano. Non separarti mai da altro che il peccato, non dal peccatore. Prendi il peccatore se puoi, ma non prendere il suo peccato. Una moglie salvata dovrebbe rifiutarsi a suo marito se lui è un peccatore? No, signore. No, signore, quello è tuo marito. Lo spingerai più che mai lontano da Dio facendo quello, vedi? È così, fratello, sorella. L'hai sposato, è tuo e tu sei sua. Fratello Branham, qual è il significato di un annullamento? Le persone sono libere di sposarsi o è solo un'altra parola per divorzio? Vorrei alcune informazioni su questo. Certo, siete sposati. Finché prendono quel voto, sono sposati. Proprio come un ragazzo. Se un ragazzo promette a una ragazza di sposarla in buona fede, è obbligato a quella ragazza. È proprio come se fosse sposato con lei. L'unica cosa che fa la legge è darvi uno scritto di diritto per vivere insieme, per non farvi essere dei conviventi. Ma quando un uomo dice a una donna, ti sposerò, cara, ti prenderò come moglie, prenderai, lui è sposato. Il vostro voto è sacro. A ogni modo è quello che vi sposa. Non c'è predicatore che possa sposare nessun magistrato né altro. È il vostro stesso voto a Dio e a quest'uomo. Quando hai promesso, sei sposata. Guarda, tu dici, fratello Branham, quello è, tu dici, tu hai detto che lo avresti risposto solo tramite la Bibbia. Vuoi la Bibbia su ciò? Alzate le mani se lo volete. Ora abbiamo circa 6-8 minuti, bene. Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto, suo marito sposato, già chiamato suo marito, Giuseppe, suo marito, essendo un uomo giusto, era deciso a metterla da parte privatamente in questo modo. Ma prima di unirsi, lei fu trovata gravida di un figlio dello Spirito Santo, vedete? E l'angelo del Signore le apparve in sogno e disse, Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere Maria, tua moglie. Già sposato. Era già promesso lei. E di, signorina, se hai promesso di sposare quel ragazzo, sei obbligata a farlo. Se sposi un altro, dopo quell'obbligo, vivrai da ora in poi comunque, vivrai in adulterio. E notate, la stessa cosa per un ragazzo che promette di sposare una donna. Non fate un voto a nessuno se non avete intenzione di rimanere con esso. Ricordate, ecco la Bibbia, perciò. Giuseppe promise di sposare Maria. E Dio disse che quello era... Leggete la legge del Vecchio Testamento su quello, vedete? La legge del Vecchio Testamento, se avevi promesso di sposare una donna e ne sposavi un'altra, stavi commettendo adulterio e ti si gettava fuori dall'accampamento. Sì, signore, devi mantenere i tuoi voti quando hai promesso a una donna. Lei è un piccolo vaso sacro e che porterà la vita di un figlio di nuovo nel mondo. Quindi quando gliel'hai promesso, devi sposarla. È troppo tardi per i servizi di imprigione e simili opere di testimonianza per cercare di salvare anime. Uno dovrebbe anche vendere tutto quello che ha ora che il Signore sta venendo così presto. Ebbene, come noi, spero di non aver detto nulla che vi faccia credere quello. L'ho fatto, se l'ho fatto, perdonatemi. Non intendo, vedete, Non presumete quelle cose, continuate ad andare avanti, predicate, tenete servizi di prigione, arrivando tutti. Non... Guardate qui, gli avventisti del settimo giorno, qui non molto tempo fa, circa 50-60 anni fa, l'ho visto nel giornale Courier Journal, ce l'ho da qualche parte nel bagagliaio, un gran pezzo sul giornale Courier Journal, dove quando scacciarono gli anziani, quando furono chiamati Milleriti, prima di diventare avventisti del settimo giorno, avevano un'intera pagina del giornale Courier qua su Franklin, Kentucky, quando avevano tutti vendono la loro proprietà e avevano stabilito una certa data dimostrata dalla scrittura, Gesù sarebbe venuto in quella data, salirono là e presero le loro arpe e altro, salirono sulla cima di un colle, il mattino seguente scesero, la rugiada aveva abbassato tutte le loro ali e scesero sgonfiati. Vedete, sono culti altro, non credete ciò. Gesù potrebbe non venire per altri 100 anni, non so quando gli verrà, nessuno sa quando gli verrà. Ma continuerò a credere e continuare a predicare e fare tutto quello che posso finché egli verrà. Se egli non è qui oggi, lo aspetterò domani. Se egli non sarà qui per questa settimana, lo aspetterò la settimana prossima. Se egli non sarà qui nei prossimi 10 anni e vivrò, lo aspetterò per i prossimi 30 anni. Vedete, starò ancora aspettando, non so quando gli verrà, ma voglio vivere fedele alla sua parola e fedele al suo popolo. E vivere come un cristiano, aspettare la sua venuta, vedete? Continuate a predicare nei servizi in carcere, salvando tutti quelli che potete, non so quando egli verrà, nessuno lo sa. Ma dirò quest'unica cosa, questo è quello che sto cercando di dirvi, e spero che non cercherete di mettere la vostra interpretazione, non sgridando questa persona. Dio ti benedica, fratello, sorella, chiunque tu sia. Sembrava qualcuno fuori città perché era su una cartolina, penso da Denver, Colorado. Sì, Pikes Peak, Colorado. Quindi potrebbe essere qualcuno che l'ha inviata per posta, ma quello va perfettamente bene, potrebbero ricevere il nastro. Ma ricordiamo, non cambiate nulla, solamente le vostre vie dal peccato alla giustizia. Continuate proprio nel vostro lavoro, andando proprio avanti lo stesso. Tutti quelli che lo comprendono chiaramente, dite amen. Amen. Vedete, ora fatelo. Fratello Branham, Matteo 12, 40, dice: come Giona fu in 3 giorni e 3 notti nel ventre della balena, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel cuore della terra. Come può essere il giorno che dicono oggi, che dicono che egli fu posto nel sepolcro venerdì sera e risorse domenica mattina, facendo solo 2 notti e 1 giorno? Ora, se notate, dice come fu, vedete, nei giorni in cui Giona fu nel ventre della balena 3 giorni e 3 notti, è entro 3 giorni e 3 notti. Entro quei 3 giorni e 3 notti, perché non potete far mentire la scrittura. Il profeta disse: non permetterò che il mio santo veda la corruzione, neppure lascerò la sua anima all'inferno. E la corruzione inizia nel corpo umano in 72 ore, sono 3 giorni e 3 notti. A un certo punto, entro quei 3 giorni e 3 notti, che egli doveva risorgere dal sepolcro. Quindi, essendo 3 giorni e 3 notti, non significa esattamente quello. È ad un certo punto, entro quei 3 giorni e 3 notti, egli doveva risorgere, perché la profezia non poteva essere infranta, che egli non poteva vedere la corruzione, sarebbe stato corrotto se fosse rimasto esattamente quel tempo. Fratello Brana, se un uomo è stato sposato e divorziato, non è terribile, vedete? Così tanti. Ora, non sto dicendo niente contro le persone, solo quello a cui pensano le persone. Certo, sono preoccupati. Il rapimento, le persone non erano solite pensare così tanto in merito a quello, non ci si pensava molto, ma ora il mondo è proprio ricoperto, le persone leggono queste cose nella scrittura, e la gente è letta là fuori, sta entrando per considerarlo, e lo vedono, e sono sinceri, vogliono sapere. Ecco il motivo per cui voglio rispondere a ciò, proprio con tutto il senso con cui posso donarvelo. È stato sposato, divorziato e poi risposato ad una donna che è stata a sua volta sposata e divorziata e poi risposata a lui. E questi due possono sposati agli occhi di Dio, sono sposati agli occhi di Dio, come possono entrambi o uno di loro essere nel rapimento? Come? Non lo so. Non saprei dirvi. La domanda è: possono essere nel rapimento? Divorziati, entrambi con un compagno vivente, e poi sono risposati, entrambi sposati ancora, e ora uno, questa donna ha un marito vivente, quest'uomo ha una moglie vivente, e ora hanno figli e così via, e vogliono venire a Dio. Possono andare al rapimento? Quello spetterà al Padre Celeste, non potrei rispondere, vedete. Io ho visto una cosa, la Bibbia disse che dovrebbero essere chiamati adulteri. E la Bibbia disse anche: un adultero non entrerà nel regno dei cieli. È tutto quello che posso dire. Io so dire questo proprio mi uccide, ma non posso dire altro che quello che dice la parola. Devo rimanere con quello. Spero che sia tutto sbagliato. Ci sono punti nella Bibbia. Non vi sto consigliando. Per favore, lasciate che vi dia solo una piccola scrittura. Per favore, non. Se vivete felici con vostro marito, vivete felici con vostra moglie, per favore rimanete in quel modo, volete farlo? Solo perché ve l'ho detto, non lasciate quei piccoli bambini senza una casa e cose del genere. Dio ha fatto delle restituzioni in punti per le persone che hanno fatto cose errate. Ricordate, Gesù disse di Davide quando aveva fame e gli entrò nel tempio di Dio, mangiò il pane consacrato che legalmente era solo per i sacerdoti, si trovava senza macchia. Anche il sacerdote bestemmiò il sabato, il giorno di sabato, e vengono trovati senza macchia, e uno più grande del sabato era qui. Vedete, là io, lasciatelo solo a Dio, proseguite, vivete solo come, solo vivete per Cristo. Ora vediamo, ci potrebbe essere una possibilità di entrare per voi. Non fate due errori, non ne aggiusteranno mai uno. Proseguite solo e vivete nel modo in cui siete. Se siete felici insieme, potreste avere il compagno sbagliato. Dirò quest'unica cosa: se avete il compagno sbagliato in questa moglie, questa vita, non lo avrete dall'altra parte. Ogni errore sarà messo a posto. Tutti i credenti nati di nuovo andranno al rapimento? No, solo il rimanente. Solo il rimanente. Non tutti i credenti nati di nuovo. La Bibbia dice: il resto dei morti non visse per altri millenni, poi furono risorti e separati dai pecore dalle capre. Non tutti i nati di nuovo andranno, secondo la Scrittura. Qual è l'evidenza che una persona è davvero riempita con lo Spirito Santo? Giovanni 14, 26. Egli farà, quando lo Spirito Santo verrà, vedete, egli vi mostrerà cose che devono avvenire, vedete. Egli sarà, egli lo perfezionerà. I fatti dell'uomo non lo perfezioneranno, ed egli è la parola. Quando egli, lo Spirito Santo, verrà, egli si identificherà in voi con la Scrittura. E quello è il vero segno che lo Spirito Santo è in voi, perché esso è la parola. Ora guardate, se parlaste in lingue, voglio solo chiedervi quello. Gesù disse che quando lo Spirito Santo sarebbe venuto, cosa avrebbe fatto? E se parlaste in lingue, saltaste su e giù, gridaste tutto il resto, e poi arrivate alla parola e vi dicessi che il battesimo, vi dimostrassi con la Scrittura come ho fatto, che il battesimo, usando il titolo di Padre, Figlio e Spirito Santo, è assolutamente un'incomprensione della Scrittura, nessuno è mai stato battezzato così, e voi proseguite e vi teneste adesso comunque. Potreste dirmi che lo Spirito Santo in voi farebbe una cosa simile? Come può esso rinnegare la sua stessa parola? Quando vi mostro cosa è supposto venire in questo giorno, come il Figlio dell'uomo deve rivelare a se stesso e quello che deve fare, tutte queste scritture che sono state, e poi lo vediamo scendere, identificarlo e continuate a tenervi a una denominazione e dite di essere nati di nuovo? Potreste dargli un senso? Potrei dire a mia moglie che la amo e avere un appuntamento con un'altra donna e andare in giro? E poi dirle di cuore che la amo? Pensate che sarebbe vero amore? Potrebbe dirmi che mi ama e mentre sono via le andasse con qualche altro uomo? È esattamente quello che fece Israele. Sapete, la Bibbia là, come gli disse, Israele disse: hai aperto le gambe e hai preso ogni uomo che è passato e hai fatto la parte da prostituta con me e io ti ripudierò in divorzio. Esattamente. Cos'è quello? State commettendo adulterio contro il vostro stesso corpo. E quando una donna esce e vive con un altro uomo, un uomo con un'altra donna, quando sono sposati, stanno contaminando la loro carne. E quando una persona dice di essere un cristiano e assolutamente rinnegherà la Scrittura, che è giusta, sta commettendo adulterio contro il corpo in cui dichiara di essere, vedete? Quindi è un marchio dell'anticristo. Così tanto da sedurre gli stessi eletti, se fosse possibile. Fratello Brana, va bene che una bambina indossi pantaloni e pantaloncini? Quanto piccola? Tu sei il giudice di quello se sei un cristiano, una ragazzina, qualsiasi piccolo bambino, immagino, non so, io l'unica cosa che so è la Bibbia dice che è un abominio per una donna indossare un indumento che appartiene all'uomo. Vedete, una donna, non dice una bambina. Ma ora io solo... proprio come senti in merito quello, per conto mio non vedo niente di sbagliato in un piccolo bambino, una piccolissima bambina di 4-5 anni di età, quando sono piccoli, sapete cosa intendo, corrono attorno al giardino, se indossa quelli chiamate pantaloni o qualcosa, una bambina piccola, io non vedo niente di sbagliato in ciò, forse vedete, vi sto solo dicendo cosa dice la parola, è un abominio per una donna indossare un indumento che appartiene a un uomo. Dove ci riuniremo insieme? E hai detto di riunirsi insieme per le trombe. E credo, amico, sorella, chiunque sia, ti sbagli lì. Non ho mai detto riunirsi per le trombe. Ho detto che Israele si riuniva per le trombe, non la sposa gentile. No, no. Le trombe, il suono delle sette trombe era per radunare Israele, quanti lo sanno? Tutto il... Sì, no, no. Ah, no, no, no. Israele. Quindi non è quello, noi non ci riuniremo per le trombe con la sposa non lo fa, le trombe vengono dopo la festa di Pentecoste, vedete, il rapimento viene e quello, non questa domanda ora. Fratello Brana, se hai tempo, per favore spiega Matteo 10:41, mi piacerebbe sapere qual è la ricompensa di un profeta. Ebbene, ora Gesù disse che chiunque riceva un profeta nel nome di un profeta riceverà una ricompensa dal profeta. Una ricompensa dal profeta è essere amico del profeta. Chiunque riceve un giusto nel nome di un giusto riceve una ricompensa dal giusto, è corretto? E se vogliono sapere qual è la ricompensa di un profeta, è di essere amico del profeta. Vedete? Quella è una ricompensa. Lui è vostro amico come la donna sunamita. Potrebbe essere utile certe volte, vedete? Avvenne con lei, vedete? Custodite i servitori di Dio. Oh mai. Ora siamo. Io devo proprio concludere, amico. Io detesto farlo, ma guardate proprio qui, guardate solo questo, centinaia. No, ma so, vedete, io amo che lo diciate, ma sto pensando a queste povere persone che guidano centinaia di miglia già stasera. Ma quelli sono proprio, ce ne sono così tanti là dentro. Io, fratello Brano, mi piacerebbe sapere del millennio. E è dopo la cena delle nozze o il tutto è sulla terra? Io non lo comprendo. Ebbene, fratello, sorella, faccio fatica a comprenderlo io stesso, ma l'unica cosa che posso dire è questa, che la cena delle nozze viene prima del millennio. Ora vedete, qualcuno, so che da qualche parte qui dentro qualcuno c'è una domanda su quello che diceva fratello Branham, ti sbagli sulle 70 settimane di Daniele, ci saranno ancora 70 settimane. No, il Messia doveva venire a profetizzare da metà delle 70 settimane, 70 settimane che sono 7 anni, egli doveva essere reciso di mezzi viventi e reso un sacrificio. Quanti lo ricordano? Bene, quanti anni ha predicato Gesù, il Messia? 3 e mezzo. Allora ci sono ancora 3 anni e mezzo stabiliti, e in Apocalisse, l'undicesimo capitolo, questi due profeti profetizzano 1260 giorni. 3 anni e mezzo. Sono ancora promessi a Israele quando la sposa gentile se ne sarà andata. Quanti lo comprendono ora? Vedete? Bene. Questa è una. Ho una tavola calda e per la maggior parte servo ragazzi di scuola superiore. Da quando sono venuto alla luce, ho tolto il flipper e il jukebox. Hanno scritto jukebox. I giovani fumano e vogliono la musica rock and roll alla radio. Tengo aperto per circa 4 ore al giorno. Io non sostengo fumare e bere, ma sono preoccupato nel tenere il locale. Sai, quello è un problema, vedi? La cosa è che sei, forse devi avere un salario. Ma sai cosa mi farebbe? Mi renderebbe così nervoso che non potrei, io quello potresti essere capace di sopportarlo, ma quel mucchio di ricchi là dentro che si comportano male così, Enrichetta, io mi farebbe diventare matto, vedi? E ti dico io, se fossi mio, so cosa farei. Direi, smettetela o uscite da qui. Vedi. Avrei il giusto tipo di locale o non lo terrei affatto, ma tu, se devi farlo per un salario, non voglio metterti da parte, fratello sorella. Io so che è difficile dire queste cose, ma quello proprio non è giusto, vedi? Perché sembra come qualcuno ha detto stamattina in merito alle nostre donne che portano vestiti così corti, le nostre donne più grandi, che sono un cattivo esempio per le giovani signorine. Penso che anche quello sia giusto, vedi? E penso sia la stessa cosa. Quando ti vedono là dentro, dove c'è tutto questo fumare, comportarsi male, conosco la tua testimonianza e tutto questo imprecare, riunirsi intorno a quei ragazzi così e quelli si comportano male così e tu non dici niente in merito, è una brutta cosa per la tua testimonianza. Fai quello che il Signore ti guida a fare, pregherò che Dio ti guidi nel modo giusto. Se STAR, stare in fila per entrare in chiesa sarà solo un ricordo, cosa avverrà se non passeremo per la tribolazione? saremo visti lo stesso, alcuni sofferenti, se non dobbiamo vedere. Vedi, io questa domanda probabilmente è questa. Cerco di fare in fretta, io non dovrei farlo, dovrei metterle da parte, perché c'è un punto su cui potrei stare per un'ora, vedete? Cioè, andando proprio in dettaglio, io mi fermerò, guardate. La gente vuole dire che pensare che loro, la Chiesa, arriverà alla tribolazione, vedete? Non lo farà. Non può, vedete? Perché è già stata redenta. Ora la Chiesa, i credenti nominali, come Lot, lui attraverserà il periodo della tribolazione, vedete? E sarà salvato, come a dire, dal fuoco. Noè attraversò il periodo della tribolazione, fu portato sopra di esso, uscì con Cam e che inquinò di nuovo la terra, vedete? Lot uscì, le sue stesse figlie dormirono con lui e ebbe figli dalle sue stesse figlie, vedete? Ma Abramo diede alla luce la progenie reale, diede alla luce la progenie della promessa. Enoch andò in gloria nel rapimento, fece solo una camminata, andò a casa, non attraversò mai il periodo della tribolazione, vedete? Eccovi, vedete, essa non lo attraversa, la Bibbia non può simboleggiare, i simboli non possono fallire, vedete? Essa non predice che la sposa. Ora, la Chiesa attraverserà il periodo della tribolazione. Ora la gente dice che ne è dei primi santi. Quello era il cambio delle dispensazioni. Quello era sotto la persecuzione, che se fosse stati qui a ascoltare queste epoche della Chiesa e vedere come uscirono nelle tenebre, dovettero farlo. Allora quello dimostra quando dovettero ricevere quella persecuzione, perché ognuna di quelle epoche della Chiesa e tutto inizia a mostrare che diventarono sempre più scure, finché alla fine arrivarono al punto completo in cui rinnegarono il suo nome e presero un altro nome secondo cui vivevano ed erano morti, Sardi. E poi uscì Tiatira e Sardi, e poi uscì, poi iniziò a uscire verso Filadelfia e così via, e poi arrivò il tempo della chiamata fuori della sposa, che deve sfuggire ad ogni condanna. Essa è considerata degna di sfuggire a questa condanna e all'ira che dovrà venire sulla terra, affinché possiate essere considerati degni di sfuggirne, non attraversarla, sfuggirne. Vedete? Ora comprendete tutti? Vedete? La Chiesa, i tiepidi, tutto quello fuori dalla sposa eletta, attraverserà il periodo della tribolazione, non sorgeranno nella prima resurrezione. Il resto dei morti non visse per mille anni, solo i preordinati, predestinati, la sposa eletta, l'elezione stessa di Dio. Chi sono, fratello Branham? Non lo so. Non so dirvi chi siano, ma so che ci saranno, perché il Signore disse che ci sarebbero stati, vedete? Sono quelli che saliranno dalla tribolazione. Ma il resto di loro attraverserà la tribolazione, scenderà e tutto sarà ucciso prima del millennio. Allora i giusti usciranno nel millennio e vivranno mille anni. E dopo i mille anni, allora il grande giudizio del trono bianco arriverà. E allora i morti, sia giusti che ingiusti, saranno risorti. I libri saranno aperti, il libro della vita sarà aperto, i santi, la moglie e il marito, siederanno e giudicheranno il mondo. E là si adempirà il detto ed egli giudicherà le nazioni con una verga di ferro. Tutte le nazioni staranno là davanti a lui. Ed egli le giudicherà con la verga di ferro e le separerà le pecore dalle capre e dirà alle capre allontanatevi, alle pecore venite, benedetti del Padre mio. Ora poi ci sarà una riunione dei santi sulla faccia della terra. E Satana sarà liberato dalla sua prigione e inizierà a fare di nuovo guerra ai santi, proprio esattamente quello che fece in gloria al principio. E poi Dio farà piovere fuoco e zolfo dai cieli e l'intera terra verrà rimossa, come essa proprio arderà e sarà distrutta e non ci sarà più mare, più alcuna acqua, più niente rimasto sulla terra. Il vulcano scaglierà e scoppierà e esploderà e l'intera cosa e vidi nuovi cieli e nuova terra. Perché i primi cieli e la prima terra erano passati e il mare non era più. Io, Giovanni, vidi la santa città discendere dal cielo da presso Dio come una sposa adorna per il suo sposo. Lo ricordate? E in questa sposa ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini e Dio abiterà in questa città a forma di piramide di 1500 miglia quadrate. E sulla cima della città ci sarà una luce. Amen. Oh, quella città sul Monte Sion. Come straniero, non di meno la amo. Ti incontrerò in quelle epoche, quando arriverò a quella città sul colle. Sulla cima del Monte Sion sarà posto l'agnello, e la città non avrà bisogno di luce, perché l'agnello sarà la sua luce. E sopra l'agnello ci sarà il Padre, che è il Logos, Dio, la grande luce, la luce eterna, che splenderà proprio sopra il trono, e Gesù non sarà sul trono di suo Padre, egli sarà sul suo trono. E il Padre coprirà il Figlio, perché il Padre e il Figlio saranno uno, e mentre ancora parleranno, io risponderò. Prima che possano pensare, io penserò per loro. È giusto. E Gesù destinerà un'epoca perfetta, perfetta per il Dio che vive perfetto, che egli è redento e dato al Padre. È giusto? Diventerà Dio il Padre, che è spirito, non un uomo, spirito. Tutta la natura della bontà è riunita insieme, quello è Dio. E nella bontà, ora qualsiasi cosa pervertita dal bene è malvagia, quello è il regno di Satana. Tutto il bene appartiene a Dio, tutto il male appartiene. E poi Dio divenne materiale in un uomo chiamato Gesù Cristo, che era suo figlio. Questo figlio diede la sua vita affinché potesse portare altri figli, affinché Dio potesse diventare tangibile, operando tutto in tutto. In quel giorno saprete che sono nel Padre, il Padre in me, io in voi e voi in me. Oh, fratello, quello sarà un vero giorno. Non dovrete guidare fino a Birmingham per ascoltare il messaggio. Il messaggio sarà proprio con voi allora, non è vero? Oh, sarà meraviglioso, un tempo magnifico. Aspettiamo quel giorno, che Dio lo faccia venire presto. Quella grande città posta là, ora vedete, no? Pensate, 1500 miglia d'altezza? È quello che dice la Bibbia. Ora non saranno 1500 miglia dritte in alto così, vedete? Abbiamo un'altra misura geografica in cui ogni lato è uguale, è una piramide, vedete? E la città probabilmente inizierà a circa 60 gradi. Se inizierà 1500 miglia da quello, pensate solo quanto alto sarà quello. Quanto però servirà per arrivarci? Non saprete quasi che state salendo sulla collina. 1500 miglia di altezza a 60 gradi, siete proprio circa così. Vedete? E la città è tutta su questa collina. Ed è proprio alta quanto è lunga. È proprio lunga quanto è larga. L'altezza per la profondità, per la larghezza. È uguale. Tutti i muri sono uguali. Una piramide ha quattro mura. E queste quattro mura saranno, ora le mura attorno alla città saranno alte 216 piedi, 140 cubiti, e ognuno di essi è una pietra. Pensate solo a quella città, amici. Oh my, per cosa sediamo in questo luogo caldo? Per cosa facciamo queste cose? Perché guidiamo così? Perché ci affatichiamo? Vale ogni più piccolo sforzo. Oh, le difficoltà del cammino sembreranno nulla quando arriveremo alla fine della strada. È così. Oh, che tempo sarà. E là Gesù siederà sul trono. E da sotto il trono scorreranno fiumi di vita. Gocciolano da queste quattro mura, in piccole cavità e in piccoli affluenti, e formeranno un fiume. E scenderanno attraversando la città, passerà proprio attraverso le strade, così, e da ogni parte ci saranno degli alberi di vita che porteranno, che cambieranno i frutti ogni 30 giorni. Oh, che città! E ricordate, Dio, il Creatore, che creò i cieli e la terra, proprio ora è in gloria a preparare quella città. Abramo la cercò, lasciò la sua casa, si separò da tutto quello che gli era caro, e cercò perché era un profeta. Ed essendo un profeta, era collegato allo Spirito e parte dello Spirito. E qualcosa gli disse dentro di lui, c'è una città. E iniziò a cercarla. Disse, sono un pellegrino, uno straniero, sto cercando una città il cui architetto e fabbricatore è Dio. E gli sapeva che quella città era da qualche parte. Oh my. E credo che proprio sui terreni in cui egli la cercò, proprio là in Palestina, sarà là dove essa sorgerà. Perché è sul Monte Sion. Ecco dove lei sarà. Guardate dove lei si allungherà fino nel mare, da mare a mare. Pensate a quella città di 1500 miglia posta là sui monti del Signore. Oh, quello sarà meraviglioso. E il leone e l'agnello dormiranno insieme, e il leone mangerà fino come il bue, e l'orso sarà gentile, e il lupo sarà docile. Che tempo sarà? Niente sarà ferito o distrutto, tutto sarà in pace e amore, non ci sarà più vecchiaia, non ci sarà più malattia, niente più morire. Gente, questa non è una storia di Babbo Natale, qualcosa di mitico, è scritto nella parola e la parola non ha mai fallito. E pensare alla stessa promessa di non in passato nel giorno della Bibbia, ma in questo giorno, il giorno in cui Dio oggi non uno iota è mai fallito della sua parola. Oh, sono diretto a quella città, l'amo, voi? No, ora fratello, sorella, indica le 9:20. So di avere qui alcuni amici da giù in Kentucky, so di avere qui amici da diverse parti del paese. Se volete rimanere tutta la notte, pagherò per la vostra stanza. Vi ho detto, avete la cena che vi aspetta, la stanza del motel, pagate se volete rimanere. L'unica cosa che dovete fare è vedere lui là dietro, lo farò di certo, farò tutto quello che posso per aiutarvi. Vi amo. Non intendo rispondere a questa domanda talvolta, forse in modo contrario, se non lo credete, questo va perfettamente bene. Voglio che mi amiate proprio lo stesso, perché Dio sa che lo faccio in questo modo. Rispondo a queste domande proprio il meglio che posso. Potrei aver sbagliato in alcune di esse, ma non sono stato sbagliato volontariamente. Se avessi circa 6-8 domande, così solo da poter restare con quelle e proprio spiegarle a fondo, ma invece di finirle tutte ora, ne ho alcune in merito al matrimonio e divorzio. Ho solo pensato che avrei risposto a alcune di esse, non potevo trovare ancora poste qui raccogliere, ma ho alcune domande davvero importanti qui, domande davvero importanti. Voglio rispondere per voi se riuscirò. Ora, se vivete qui vicino, chiamate Billy mercoledì. Per allora saprò se sarò di ritorno. Questa settimana pregherò, ma ho molti colloqui privati, ho un mucchio alto circa così, e ne ho quasi così tanti in Arizona da fare uno di questi giorni, quando potrò. Sono persone che sono davvero malate, alcune di loro hanno problemi, loro proprio non sanno cosa fare, marito e moglie hanno problemi, alcuni di questi hanno dovuto diventare colloqui privati perché non potevo leggere ad alta voce quello che le persone hanno detto qui in merito a loro faccende matrimoniali, cose del genere. E ho fatto tornare indietro Billy per scoprire chi erano e chiamarli e dir loro che proprio gli inseriremo un colloquio privato in modo da poter parlare a loro. Alcune molto serie domande che dovrebbero aver risposto. Sono qui per cercare di aiutarvi, perché vi amo. Siete i miei figli che ho generato a Cristo. Reclamo ognuno di voi. Vi reclamo stasera, vi reclamo sempre. Vi reclamo sempre. E quello... come mio fratello e sorella, siete i miei figli. Io sono vostro padre nel Vangelo. Non un padre come sarebbe un prete, sono vostro padre nel Vangelo, come disse Paolo là. Vi ho generati a Cristo e ora io vi sposo a Cristo. Quello è fidanzarvi a Cristo come una casta vergine. Non deludetemi. Rimanete una vergine casta. Come lo farò, fratello Branham? Rimani proprio con la parola. Vivi netto, puro. Non avere niente a che fare con le cose del mondo. Se l'amore di ciò è nel tuo cuore, Dio, Gesù, per favore toglilo da me. Non voglio essere così. Ora, non intendo solo essere qualche persona che sta dicendo questo. Io intendo essere un credente genuino. Credete a Gesù Cristo e vivete per Lui ogni giorno. Non fate alcun male. Ora, molte volte parlo della fede calvinista. Ora, non pensate che quello vi lasci liberi di fare quello che volete. Un tizio l'altro giorno ha detto, sei nato in chiesa? Le ho detto, sono andato a caccia. La moglie dell'uomo è venuta da me e veniva dal lavandaio la domenica. E ho detto, perché non sei andata in chiesa? Le ha detto, ho fatto il bucato. Ho detto, non dovresti, avresti dovuto farlo. Ebbene, ha detto lei, non sono una vecchia legalista. Ho detto, ma pensavo fossi una cristiana. Vedete? Ho detto, sai che stai mettendo una pietra in inciampo sulla via di qualcun altro? Vedete? Ho detto, io credo questo, non devo fare quelle cose, non sono legalista. Bene, guarda, fratello mio, sorella, guarda qui. Paolo disse, se mangiare carne mette una pietra in inciampo sul cammino del mio fratello, io non mangerò carne finché esisterà il mondo. Penso che sarebbe molto meglio. Ora dite, fratello Brana, tu vai a caccia, sei mandato a caccia di domenica, lasciate che vi dica qualcosa. Non mi sto autocompiacendo di questo, ma sono... Ora, non sono un sabbatista, credo che lo Spirito Santo è il nostro sabato, lo credo, ma credo che dovremmo onorare quella resurrezione come memoriale. Quello è un memoriale che io sia onorato e qualche giorno onorate quella resurrezione. Ora, non c'è una legge nel mantenere qualche giorno stabilito perché entrate nel sabato, la pace quando entrate in lui. Ho qui quella domanda a cui rispondere quanto prima, comunque, se piace al Signore, in merito a che cos'è il giorno di sabato. Lo spiegherò, se piace al Signore. E ora notate, ricordate questo, vedete, quando ero un ragazzino, proprio qui lungo la strada dove Ike viveva, avevo circa 14 anni, facevo trappole per vivere. L'unica cosa che avevo per aiutare a portare il pane in casa era prendere puzzole, topi muschiati, opossum. Amavo mettere trappole e dovevo farlo. Andavo a scuola con l'odore di una puzzola e io avevo solo un paio di vestiti, era tutto quello che potevo indossare, era tutto quello che avevo. La mamma li toglieva, li lavava, li indossavo ancora. Ed era come andavo a scuola da ragazzino, ma una volta ero lassù e dissi: ho posto quelle trappole su, attorno ai Walton, là sopra. Partivo ogni mattina circa alle 2 con una lanterna per gestire queste trappole, poi tornavo in tempo per andare a scuola, catturavo un coniglio, prendevo 15 centesimi da esso, con quelli prendevo una scatola di cartucce e forse uccidevo 3 o 4 conigli. Quello che non usavamo per fare biscotti e conigli e bene sugo per cena, vendevo il resto e forse prendevo abbastanza da prendere del pane o qualche pasto o della farina per farne il sugo. Non so se abbiate mai dovuto vivere così o meno. Mettevo delle bave da pesca al fiume, scendevo a prendere dei pesci e li vendevo per 10 centesimi la libra. Ponevo le mie bave da pesca, non avevo una barca, andavo fuori con un tronco, entravo nel fiume ed ancora freddo, mettevo il mio secchio di esche qui sul tronco e pagavo così col mio corpo nudo nel fiume, percorrevo questo, mi ero fatto un laccio sul fianco per attaccarvi il mio pesce, quei vecchi pesci gatto, sbattevano le pinne sulla gamba così, mettevo l'esca. Ma guardate, molte notti sono uscito su quel fiume alle 11 e ho tolto ogni pezzo di esca da quella bava da pesca. Se non potevo prendere abbastanza in 6 giorni, non volevo che venisse il settimo. Sono rimasto là nella pioggia e una sera posso ancora proprio vedermi stare appoggiato contro. Era un peccatore, ma mi trovavo appoggiato a un palo così, la porta, o pioveva di rotto, molto vicino alle 11. Dissi: stasera sarò tardi, ma andrò e toglierò ognuna di quelle trappole. Non lo catturerò di sabato. Dissi: io non porrò quelle trappole, Dio lo onorò. Ricordo il tempo in cui volevo sempre, sempre, per tutta la mia vita, essere un cacciatore. Mio nonno lo era, sapete, mia nonna veniva dalle riserve. Aveva una pensione. Mi piace proprio stare all'aperto. E ricordo di aver sempre voluto, io volevo proprio per tutta la vita, pensavo se avessi preso abbastanza denaro da comprare un fucile 30-30. Se mai avessi potuto farlo, allora avrei posto un mucchio di trappole, sarei andato sui monti, avrei lasciato stare il resto del mondo. Pensavo, forse a volte prenderò il mio 22 e farò pratica per essere un buon tiratore, qualche cacciatore, una volta o l'altra vorrà che vada anch'io. Se diventerò un tiratore abbastanza bravo, mi riuscirà ad andare per sua protezione, avrò la possibilità di andare a caccia. Guardo appeso al mio muro e i migliori fucili che si possono comprare sono appesi là. Al punto che posso prestare i fucili alle persone per andare a caccia, e lì mi lascia andare sui monti e predicare. Alcune delle guide migliori che ci sono al mondo mi portano a caccia liberamente. Grazie, sorprendente quanto è dolce il suono. Quando io anche stamattina, un vecchio cacciatore di cervi da qualche parte, con un Remington 35, non mi serviva davvero il fucile, ma mi ha abbracciato e ha detto che sta diventando troppo anziano per cacciare. Voglio darti il mio fucile. Ho pensato a questo. Quando ero un ragazzo, come se mai avessi posseduto un fucile simile. Oh, mai! Cosa sarebbe stato? E ora penso solo, appeso al mio muro, dei bei fucili, luoghi per andare a caccia. Ricordo, uscivo e i ragazzi compravano un cono gelato. E a volte alcuni di loro avevano un nichilino extra e me ne compravano uno. Ma non potevo comprargli uno in cambio. Pensavo, se io a volte. Loro compravano questi, quelli che chiamiamo hamburger da Monelli, non so se voi vi ricordate o meno, alcuni di voi veterani, si prendevano per un nichilino molte cipolle fritte insieme, oh, amavo quelle cose, un ragazzino aveva solo polenta e melassa, sapete com'è da mangiare. Ora qualcuno mi comprava uno di quegli hamburger, ragazzi, mi leccavo le dita dove l'avevano tenuto in mano, ed era un sapore così buono, e pensavo, ragazzi, quell'uomo se solo potessi comprargli un hamburger. E ora posso comprare il pranzo a una chiesa. Ricordo tutte quelle cose, e da dove sono venute? La grazia di Dio. Niente che abbia fatto io. Ricordo di scendere la strada qui e parlare a qualcuno, mio padre, tutti voi lo sapete, lui beveva, faceva whisky, e nessuno aveva niente a che fare con me. Scendevo la strada, cercavo di parlare con qualcuno, incontro ancora quegli uomini oggi, cerco di parlare a qualcuno, se non c'era nessun altro con cui parlare, si fermavano. Sì, Sapete, era un brano. Così. Stavo molto male, mi giravo, mi allontanavo, pensavo, non ho colpa in quello, non faccio quello che ha fatto mio papà, non ho mai bevuto in vita mia, perché devo soffrire per questo? E dicevo a mia moglie qui non molto tempo fa, devo quasi rimanere fuori città. Dio è stato così buono verso di me. Pensavo là quando disse al vecchio Nathan, sedeva là una volta Nathan, Davide disse, è giusto che io viva in una casa di cedro e l'arca di Dio coperta là sotto una tenda? Lui, Nathan, il profeta, disse, Davide, fai tutto quello che hai in cuore perché Dio è con te. Il profeta fece un errore, non volontariamente. Quella notte il Signore venne al profeta e disse, vai a dire al mio servo Davide. L'ho preso da quel pascolo, pascolando con le poche pecore là fuori, e gli ho dato un nome come i grandi uomini che sono sulla terra. Non disse mai che gli diede il nome più grande, gli diede proprio un nome come i grandi uomini che c'erano sulla terra. Ho fatto tutte queste cose per te, Davide, ho annientato i tuoi nemici, ovunque sei andato, sono stato al tuo fianco, non ti ho mai abbandonato, non ti abbandonerò, ma non posso lasciarti costruire la città. Pensavo a quello, di un punto ora in cui Dio mi ha aiutato e mi ha fatto conoscere grandi uomini, mi ha lasciato andare in tutto il mondo, le persone di tutto il mondo chiamano per pregare per loro, persone malate, vogliono solo pochi minuti con te, quando solo pochi anni fa non si giravano neanche, giravano la testa a vedermi per strada. E ora uomini d'affari prosperano, persone che porto in città e tengono qui tramite il loro cibo e conti nel motel e cose del genere, avere andare nei motel e torno alla città e cose del genere, persone che non mi amavano affatto, nessuno aveva alcun scopo per me. E ora, tramite l'aiuto di Dio, credo di dirigere la sposa di Gesù Cristo. Oh, grazie sorprendente, quanto è dolce il suono. Da dove è venuto tutto ciò? La mia istruzione? Non ne ho alcuna. Da dove è venuto la mia personalità? Non ne ho alcuna. È venuto il mio conoscere la teologia? Non ne ho. Da cosa è venuto la grazia di Dio che mi ha salvato? E la grazia che insegnò al mio cuore a temere, e la grazia che tolse le mie paure. Quanto felice apparve quella grazia nell'ora in cui credetti la prima volta. Attraverso molti pericoli, difficoltà e inganni sono già passato. La grazia mi ha portato in salvo fin qui. La grazia mi porterà a casa. E quando saremo stati là in quella città per 10.000 anni, più luminosi del sole, non avremo meno tempo per cantare le sue lodi quanto abbiamo iniziato. Oh, come amo Gesù, quel meraviglioso nome che mi ha salvato quando ero un peccatore, che mi ha guarito quando ero malato, che mi ha dato la promessa di una casa in quella città, o una casa in quella roccia. Nient'altro importa ora se non riunire insieme tutti i figli di Dio e dire andiamo. L'ora, la mezzanotte sta arrivando. È più tardi di quello che pensiamo. Preghiamo. Signore Gesù, la conclusione di un giorno perfetto, mentre ci troviamo sulla cima del monte e guardiamo il sole, quando la striscia rossa sorge attraverso le grandi montagne a occidente, quando il grande occhio si chiude, gli uccelli iniziano a dirigersi verso i nidi, sta arrivando la notte, abbiamo visto un altro grande giorno spirituale, quando lo Spirito Santo ci ha aiutato a rispondere a queste domande. Ora torneremo ai nostri nidi, Signore. Prenditi cura di noi. Non lasciare che niente ci colpisca, Signore. Tieni lontani i serpenti della notte e il male. Possa Dio essere vicino a noi sempre, proteggendoci e aiutandoci. Io prego, Padre Celeste, che tu benedica tutti e ognuno che è nella riunione, coloro che non hanno potuto esserci, tutti quelli che ascoltano i nastri. Possano le domande non essere troppo dure. E se ho fatto un errore, Signore, tu conosci il mio cuore, non intendevo farlo. Io prego Dio, se c'è qualcosa di errato, che tu mai lo lasci andare avanti, possa il nastro fermarsi. Non lasciare che inganni qualcuno, Signore. Lasciami essere il tuo servitore fedele, perché è il desiderio di tutto il mio cuore, che viva o muoia, che ritardi o vada avanti, che dorma o sia sveglio quando Egli verrà. Non mi importa, Padre, la tua volontà sia fatta, perché io so che il mio Redentore vive, e negli ultimi giorni Egli starà su questa terra, e se anche i vermi distruggeranno questo corpo, non di meno nella mia carne io vedrò Dio. Allora il profeta Giobbe, quando vide la venuta del Signore, e Signore, oggi come Tuoi servitori aspettiamo e vediamo la Tua venuta, quindi non ci importa, Signore, quando, come, dove, vogliamo solo far piacere a Te, siamo nelle Tue mani, proteggici, Signore, finché il sole sorgerà, concedilo. E allora marceremo tutti verso Sio, dove quella città, dove l'agnello è la luce. Miei cari figlioli, qui il Signore che ho generato per te, tramite i legami della Bibbia, sono i frutti di questa parola. Mi amano e io amo loro. E so che tu ami tutti noi. Preghiamo Dio che tu ci impregnerai così tanto con la tua parola da poter vedere solo Lui. Concedilo, Signore, possiamo essere così pieni della Sua parola che lo Spirito possa usarci ovunque, in ogni luogo, per manifestare ogni parola che Egli ha promesso. Concedicelo. Qui su questo uditorio, questi, mio fratello Jackson ritornerà giù in Sudafrica. Vai con lui e sua moglie. Sii con loro, Signore, guidali nel viaggio. Qui c'è il fratello Lee Vail che scrive, notando ogni parola che dico, cercando di fare il libro. Oh Dio, aiuta il fratello Vail, la sorella Vail. Ecco, questi fratelli da giù in Arkansas e i fratelli Martin e tutti questi altri fratelli, io prego che tu sarai con ognuno di loro. Sì, con il fratello Neville, il fratello Caps, il fratello Rado, il fratello Jackson, tutti. Oh Dio, sono così tanti. Sono venuti da Georgia, dall'Alabama e da tutto lo Stato e tutto il mondo. Pensiamo al cantico, oh, verranno dall'est all'ovest. Verranno da terre lontane a festa con il nostro re per cenare come suoi invitati. Egli li ha invitati a partecipare con lui. Come sono benedetti questi pellegrini, mirando il suo volto santo, splendente di amore divino. Benedetti partecipi della sua grazia, risplendono come gemme nella sua corona. Oh Dio, possiamo splendere come gemme nella sua corona, affinché altri possano vedere e bramare il servire Lui. Concedilo, Signore, proteggilo lungo il cammino. Benedici ognuno. Padre, nel tuo tempo stabilito, sono tuo servitore. Se vuoi che continui in queste prossime settimane o accetti quei colloqui, rivelamelo, Signore, e fammi sapere fra ora e mercoledì in modo da poter comprendere. Concedilo, Padre, in modo che le persone possano venire. E prego per questa benedizione che ci aiuterai e ci incontrerai di nuovo qui la prossima volta che ci riuniremo. Sì, con il fratello Neville e questi uomini che portano la parola fin giù in Texas e fuori, in Arkansas e diversi luoghi. Solo sì con loro, Padre, fratello Perry Green e tutto il gruppo là. Proprio sì con tutti loro, Signore, sono i tuoi figlioli, ovunque, attorno al mondo, stanno aspettando la tua venuta. Aiutaci, Padre, preghiamo mentre ci affidiamo a te. Usaci nel nome di Gesù. Amen. Mi piace quel cantico, verranno dall'est all'ovest. Quanti lo sanno? Non so quanti lo conoscono, ma penso di conoscere una strofa. Potresti intonare, sorella? Non so se possono intonarlo. Verranno dall'est all'ovest. Verranno da terre lontane a festa col re per cenare come suoi invitati, come son benedetti questi pellegrini, mirando il suo volto santo, splendente di amor divino. Benedetti partecipi della sua grazia, splendono come gemme nella sua corona. O Gesù, presto verrà, nostra prova e allora finirà. O se il nostro Signore venisse in questo momento per quelli liberi dal peccato, o allora ti porterebbe gioia, o tristezza e profonda disperazione. Quando il Signore in gloria verrà, lo incontreremo nell'aria. Vi piace? Proviamolo di nuovo. O verranno dall'est all'ovest, verranno da terre lontane, a festa col re, per cenare come sono invitati, come sono benedetti questi pellegrini, o mirando il suo volto santo, splendente di amore divino. Benedetti partecipi della sua grazia, risplendono come gemme nella sua corona. Gesù presto verrà, la nostra prova allora finirà. O se il nostro Signore venisse in questo momento per quelli liberi dal peccato, o allora ti porterebbe gioia, o tristezza e profonda disperazione. Quando il Signore in gloria verrà, lo incontreremo nell'aria. Quanti vogliono incontrarlo su? Oh, mai. Oh, Gesù, presto verrà. Chiudete soltanto gli occhi e immaginate di sentire la tromba che suona. Le nostre prove allora finiranno. Oh, se il nostro Signore in questo momento venisse per quelli liberi dal peccato, oh, allora ti porterebbe gioia. Oh, tristezza e profonda disperazione, quando il Signore in gloria verrà, lo incontreremo nell'aria. Mi piace quella. Pat, stai di buon cuore. Spunterà il giorno per te uno di questi giorni. Non ho visto proprio dove è andato, ma sembrava buono. Amen. È molto tempo, fratello, tornerà indietro. È come pane sull'acqua, un giorno tornerà da te. È così. Bene. Oh, lo amate? Mia fede, guarda te. Oh, agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami mentre prego, togli ogni mio peccato, non lasciarmi allontanare dal tuo fianco, mentre percorro sul labirinto della vita e il dolore si sparge attorno a me, sì, tu la mia guida, comanda che le tenebre diventino giorno, spazza via le paure del dolore, oh, lascia che da oggi sia interamente tuo. Non vi piace quello? La mia fede guarda te, oh agnello del Calvario, Salvatore divino, ascoltami mentre prego, togli ogni mio peccato, non lasciarmi mai lontanare dal tuo fianco. Benedetto sia il legame che unì, oh mai, i nostri cuori nell'amore cristiano, la comunione di menti e fini è come quella di lassù, davanti al trono del nostro Padre, versiamo preghiere ardenti, nostre paure, nostra speranza, i nostri scopi sono uno, il nostro conforto, le nostre preoccupazioni, Ma quando ci separeremo, ci provoca dolore interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore e nella speranza di incontrarci ancora. Sorella Wilson, ti ricordi 35 anni fa, in una piccola riunione in casa dove ci tenevamo le mani? Sapevo che te lo ricordavi. Ora allunghiamo proprio la mano e prendiamo qualcuno per mano. Benedetto sia il legame che unisce i nostri cuori nell'amore cristiano. La comunione di menti affini è come quella di lassù. Davanti al trono del nostro Padre versiamo ardenti preghiere, paure, speranze. Nostro scopo è uno, nostro conforto e preoccupazione. Quando ci separeremo, ci provoca dolore interiore, ma saremo ancora uniti nel cuore in speranza di incontrarci ancora. Vi amate l'un l'altro? Figlioli, amatevi l'un l'altro. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, finché ci incontreremo ai piedi di Gesù. Finché ci incontreremo, finché ci incontreremo, Dio sia con voi finché ci incontreremo ancora. Lo amate? Non è egli meraviglioso? Amate l'un l'altro? Allungate la mano, dite la mano uno all'altro, dite benedica fratello, Dio ti benedica sorella. Ci stanno ascoltando stasera dall'altra parte del fiume, sorella Wilson. Posso vedere il vecchio fratello Seward che cammina battendo le mani. Ho visto il nostro fratello là dietro con la barba sul volto, alzato le mani, lodando Dio. Pensavo al fratello Ryan, come era solito sedere proprio là nel vecchio tabernacolo con la sua barba lunga così. Stasera sta ascoltando dall'altra parte dei portali della gloria. Un piccolo santo, anziano. Non è egli meraviglioso? Prendi te col nome di Gesù, figlio triste di dolore, ti darà conforto e gioia. Prendilo ovunque andrai, caro nome prezioso. Sperimenterai gioia in cielo, caro nome prezioso. Sperimenterai gioia in cielo. Ora prendi te col nome di Gesù. Per cosa? Come scudo d'ogni pericolo. Cosa avviene? Quando la tentazione ti circonderà, sussurra in preghiera col santo nome, caro nome, oh prezioso, spemi in terra gioia. Oh Gesù, aiutali, prego, guariscili, Signore Gesù. Anche questa è tua. Spemi in terra gioia in te. Ecco la tua figlia. È bella. Per i colloqui, Billy ha detto di controllare con lui tra ora e mercoledì per i colloqui, o da mercoledì fino a sabato per i colloqui che seguono. Se non abbiamo delle riunioni dopo mercoledì, controllate con lui, voi che avete i colloqui. Alcuni di voi lui non sa come contattarvi, quindi lui, tutti quelli che vogliono dei colloqui, ora controllate con Billy. Lo amate? Bene, ora, finché ci incontreremo, Dio vi benedica, vogliamo chiedere i capi. Chiederò a mio buon amico fedele, che ora attraverserà l'oceano, fin giù in Africa, dove una volta fece il missionario nel nome del Signore, il fratello Cindy Jackson, lui e sua moglie. Siamo stati molto felici di averli con noi per questi ultimi servizi. Come Dio l'ha benedetto, chiederò al fratello Cindy Jackson se congederà l'uditorio in preghiera. Fratello Jackson, se vuoi.